Nini, sono qui, i miei rapporti con l'economia sono minimi, è che sono il direttore del centro liceo interdisciplinare Beniamino Segre, di cui voi siete ospiti oggi, con nostro grande piacere, mio grande piacere, e anche del presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei, Alberto Quadio Curzio, che vi auguro un benvenuto e buon lavoro. Questa di oggi è una riunione che direi sottolinea grandemente quello che è la finalità del centro di liceo interdisciplinare, che è di approcciare problemi complessi con il vantaggio dell'interdisciplinarità. Eppure, essendo voi tutti economisti, in realtà capisco che siete di campi, o per prevalentemente, di campi diversi e quindi riuniti sotto un unico interesse, che è quello di discutere queste riflessioni, fare queste riflessioni sulle considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia. Questo è uno dei numerosi, direi, iniziative che il centro porta avanti, che possono essere come questa finalizzata a una discussione di ampio respiro tra grandi specialisti, ovvero di essere quella di decodificare argomenti di grande attualità a vantaggio delle persone, a vantaggio della società. Quindi questo centro ha ragion d'essere, in quanto c'è un certo grado di autonomia rispetto ai licei, di cui è l'espressione, con queste finalità. E questa dell'interdisciplinarità è il leitmotiv che caratterizza tutti questi eventi, che si consistono anche in una serie di iniziative a favore degli studenti di liceo, anche al fine di orientarli nella scelta della facoltà. Ecco, detto questo, io vi ringrazio di essere qui e passo la parola alla professoressa Rosselli, presidente della Società Italiana degli Economisti, e mi ritiro in buon ordine.
Allora, grazie per queste parole di benvenuto e grazie soprattutto al Centro Liceo Interdisciplinare Segre che ci offre questi splendidi locali per la nostra riunione, e grazie ovviamente agli oratori e ai partecipanti. Non dirò molto se non che questa iniziativa è una ripresa di una tradizione anche della Società Italiana degli Economisti di offrire delle occasioni di incontro tra le varie componenti di questo mondo ancora molto variegato che costituisce la nostra disciplina. Ci sono molti convegni in corso, a volte se li potete, a volte anche la Società Italiana degli Economisti offre a loro il suo patrocinio, come potete vedere sul sito della società, che è in corso di riorganizzazione ma che è sempre ben aggiornato. Però generalmente questi convegni o sono piuttosto, diciamo, limitati settorialmente, oppure andiamo noi economisti a questi convegni più generali, più a volte d'orientamento politico, a fare il ruolo dell'economista che parla con altri scienziati sociali, con policy makers e altro. A noi ci sembra che ci sia la necessità di uno spazio invece in cui far incontrare gli economisti dei diversi settori, come accade oggi. Abbiamo economisti dell'economia pubblica, dell'economia industriale, dell'economia internazionale e della politica economica più generale, che così hanno la possibilità di parlarsi tra di loro e parlarsi tra di loro, soprattutto come in questo caso, su un problema così pressante, così attuale come la politica economica in Italia e le possibilità per il nostro paese. E quindi noi speriamo che questa non sia una iniziativa isolata, ed è nel nostro programma, nel programma della Società Italiana degli Economisti, mio e del Consiglio di Presidenza, di mantenerne, di o averne delle altre in un futuro non troppo lontano, così da non incontrarci solamente nella grande riunione che quest'anno si tiene ad Arcavaca de Dirende, che appunto, essendo poi così ampia, con così tante sessioni, non favorisce questo scambio tra vari settori, tra vari approcci, tra vari modi di intendere anche l'economia, che invece è uno degli scopi della Società Italiana degli Economisti. Non vi tratterrò ulteriormente con parole di introduzione, perché penso che sia meglio passare direttamente a sentire gli speakers di questa mattina. E comincia Bruno Bises, economia pubblica, Università di Roma 3, se vogliamo dire anche l'affiliation. Vi prego di spengere i cellulari o di metterli in modalità silenziosa. Forse possiamo abbassare un po' le luci?
Certo, naturalmente.
Allora, intanto buongiorno. Io desidero ringraziare Annalisa Rosselli e gli altri colleghi che hanno organizzato questo incontro, che credo veramente molto importante, proprio per quello che stava dicendo la Presidente Rosselli, una maggiore comunicazione anche tra noi economisti. E poi un ringraziamento ovviamente all'Accademia dei Lincei per aver ospitato, per ospitare questo incontro in queste sedi veramente, in questa sede veramente molto bella. Io ovviamente parto dalle cose dette dal governatore. Allora, noi sappiamo le considerazioni finali del governatore del Banca Italia il 31 maggio di ogni anno costituiscono un appuntamento tradizionale, direi, e molto atteso, perché fornisce una visione d'insieme dei principali problemi economici, ma non solo economici, del nostro Paese. Anche quest'anno la relazione è una relazione molto densa, sono stati affrontati molti temi ed altri sono stati accennati e gli spunti di riflessione sono numerosi e importanti. Ma direi che il governatore quest'anno ha avuto accenti particolarmente intensi su alcune questioni: debito pubblico, sofferenze bancarie e azione della Banca d'Italia, tant'è che chi l'ha potuto vedere ha visto che ha lasciato il testo scritto per parlare a braccio sul tema, il lavoro, istruzione e cultura e la costruzione europea. Io lascio ovviamente ai colleghi più esperti di me l'analisi di alcuni importanti argomenti. Io mi limiterò a parlare dei problemi della finanza pubblica in Italia, tra i quali ovviamente il debito pubblico ha un ruolo importante, e poi il tema della costruzione europea, in particolare la governance economica europea in relazione alla politica fiscale. Come affrontare questi temi? Ovviamente vedere quali questioni ha affrontato il governatore, quali problemi ha individuato, quali preoccupazioni ha manifestato, quali soluzioni ha prospettato. Farò anche un breve confronto con le relazioni e con le considerazioni finali degli anni precedenti. Dopodiché, ovviamente, noi siamo chiamati a parlare delle nostre riflessioni, quindi le riflessioni che queste considerazioni hanno determinato e considerazioni quindi che noi possiamo fare, che io posso fare. Parto appunto da una breve, sintetica confronto con le considerazioni finali degli anni scorsi, in relazione ovviamente ai due temi che ho scelto di affrontare: debito pubblico e costruzione europea. Entrambi sono temi presenti anche nelle considerazioni finali del 2015 e del 2016, ma diversi sono il ruolo e gli accenti. Solo un breve cenno nelle considerazioni finali del 2015. I due temi sono presenti nelle considerazioni finali del 2016, ma non sono temi centrali. Del debito pubblico in Italia si parla, si dice che è elevato, ma sostenibile, e della costruzione europea si propone l'istituzione di una forma di unione di bilancio, con un bilancio condiviso, per fare sì che si possano attuare delle politiche anticicliche. Ma il tono nelle considerazioni finali dell'anno scorso è un tono di chi sa che questa proposta è di difficile realizzazione. I due temi sono invece un elemento cardine nelle considerazioni finali di quest'anno. Sono indicati al Paese dei percorsi difficili, ma nella consapevolezza della necessità di intraprenderli. Dopo la crisi economica, dopo la Brexit, in conseguenza della diffusione di forze politiche in molti paesi, forze politiche anti-europeiste, diciamo almeno in Francia sconfitte, ma in altri paesi tuttora abbastanza forti, e direi che si nota quello che potremmo chiamare un ottimismo della volontà da parte del governatore. Adesso entro nel tema principale, che è quello dei problemi della finanza pubblica. Innanzitutto il governatore in una delle prime cose che dice lega debito pubblico, composizione del bilancio e crescita, in una frase breve, sintetica, ma molto chiara. Dove il debito è particolarmente elevato, è ovvio che il riferimento è anche all'Italia, deve proseguire con decisione il consolidamento dei conti pubblici, orientando la composizione del bilancio in modo più favorevole alla crescita. Quindi i due temi sono sì l'elevato debito pubblico, ma anche la composizione del bilancio. Riguardo al debito pubblico, quindi, io diciamo distinguerei il problema del rapporto debito-PIL dal livello del debito. Infatti il governatore dice: proiezioni di lungo periodo non mettono in evidenza rischi significativi per la sostenibilità del debito pubblico italiano. È un risultato delle riforme che hanno garantito l'equilibrio del sistema pensionistico. È un'osservazione che era presente già nella relazione dell'anno scorso. Però poi si dice: l'alto livello del debito costituisce tuttavia un elemento di vulnerabilità e di freno per l'economia. E vengono indicate anche qui in maniera sintetica ma molto precisa le motivazioni. Accresce i costi di finanziamento degli investimenti, induce il ricorso a forme di tassazione distorsiva con effetti negativi sulla capacità di produrre reddito, risparmiare e investire. Alimenta l'incertezza e scoraggia gli investimenti, riduce i margini disponibili per politiche di stabilizzazione macroeconomica, espone il Paese alla sfiducia dei mercati, ovviamente attraverso l'elevato premio di rischio, e io aggiungerei, comporta un grande impegno di risorse pubbliche per il pagamento di interessi, cioè quindi per impieghi non produttivi. Diciamo, il pagamento di interessi non rappresenta servizi forniti ai cittadini. E quindi, data questa analisi, quali sono le indicazioni che vengono fornite? L'avvio di una diminuzione continua e tangibile dell'incidenza del debito sul PIL non deve essere ritardato. Non vanno ripetuti gli errori del passato. L'insufficiente riduzione del rapporto tra debito e prodotto, realizzata nelle fasi economiche favorevoli, ci ha costretto a correzioni procicliche durante la crisi. A certe condizioni che il governatore ritiene ragionevoli, tassi di crescita dell'1% e tasso di inflazione al 2%, un avanzo primario del 4% del PIL consentirebbe di ricondurre il rapporto debito-prodotto al di sotto del 100% in circa 10 anni. Con una crescita più elevata, conseguibile in un quadro di riforme incisive, di ripresa degli investimenti e con una diversa composizione del bilancio pubblico, i tempi sarebbero più brevi. Queste frasi sono un atto di fiducia e uno sprone alle autorità politiche che viene rappresentato in questo modo. Già in passato l'Italia ha saputo conseguire e mantenere un alto avanzo primario. Tra il 95 e il 2000 altri paesi hanno ottenuto risultati, anche migliori, e viene citato il Belgio. Non è un impegno da poco, ma non è fuori dalla nostra portata. Un impegno costante e prolungato nel controllo dei conti pubblici è la condizione necessaria. La sintesi che viene nelle ultime pagine della relazione. L'Italia deve approfittare del consolidamento della ripresa per accelerare il necessario aggiustamento strutturale dei conti pubblici. L'elevato debito è un fattore di vulnerabilità grave, condiziona la vita economica del Paese. Un programma di riduzione del debito pubblico credibile può rafforzarsi da sé. Si può innescare un circolo virtuoso simile a quello che ci consentì di aderire all'euro. Quindi che cosa noi traiamo da queste frasi piuttosto incisive? Per ridurre il debito pubblico nei prossimi 10 anni è necessario un commitment di tutti i governi futuri. È un forte invito ai governi a cercare consenso nell'interesse comune e questa appare come una sfida, ma è una sfida dall'esito incerto. Le esperienze passate sono ambivalenti. Prima dell'introduzione dell'euro il grande impegno è stato realizzato, ma dopo l'introduzione dell'euro io credo sia stata una eccezionale occasione che invece è stata perduta. Molto brevemente per darvi l'idea, sono dati che riguardano gli anni a cavallo tra diciamo dell'introduzione dell'euro. Se voi guardate in Italia il debito pubblico e l'indebitamento sono scesi fortemente, ma fino ai primi anni 2000, cioè fino all'introduzione dell'euro, ma poi subito dopo invece il disavanzo è cresciuto e il debito pubblico è ricominciato a crescere. Il governatore ha citato il Belgio. Effettivamente il Belgio ha fatto uno sforzo incredibile negli anni, diciamo alla fine degli anni 90, azzerando per diversi anni l'indebitamento. E questo ha permesso al debito pubblico di scendere, di continuare a scendere gradualmente ed arrivare a diminuire in circa 10 anni di 40 punti. Quindi questo ci dice che effettivamente il governatore ha ragione a dire è possibile. Ma guardate quello che è successo in Italia per la spesa per interessi. La spesa per interessi è scesa tra la fine degli anni 90, ma già nel 2003, 2004, 2005 è ripresa. Perché? Perché malgrado il tasso di interesse in conseguenza dell'introduzione dell'euro sia fortemente sceso, i governi italiani dell'epoca non hanno approfittato di questa congiuntura favorevole particolare e direi difficilmente ripetibile per diminuire in maniera stabile il disavanzo e per quindi favorire la discesa del debito pubblico. Che cosa possiamo trarre da queste considerazioni, da queste figure, da questi dati? Che la sfida propostaci dal governatore può essere vinta, ma non è sicuro che possa essere vinta. Come dicevo prima, è richiesto un forte commitment da parte dei futuri governi. Ma in questo possiamo dire che qualche responsabilità ce l'hanno pure le autorità europee. Perché? Perché l'applicazione dei vincoli di Maastricht non è stata omogenea in relazione ai due principali vincoli, il rapporto deficit-PIL e il rapporto debito-PIL. Perché? Perché il rapporto deficit-PIL è stato per molti anni l'unico vero vincolo, perché è il vincolo che veniva sanzionato se non fosse stato soddisfatto. Per alcuni anni le autorità europee, invece in relazione al rapporto debito-PIL, si sono accontentate di percorsi di riduzione, anche se poi nei fatti non venivano rispettati. Tant'è che appunto il rapporto debito-PIL non è stato al centro del dibattito politico nel nostro paese e negli altri paesi, ma in particolare nel nostro paese, almeno fino all'approvazione del Fiscal Compact nel 2012, perché è in quell'occasione che è stato stabilito a livello di autorità europee che la differenza del rapporto debito-PIL rispetto al vincolo di Maastricht del 60%, questo rapporto andava ridotto di un ventesimo ogni anno, che è un impegno sicuramente molto consistente. Torniamo alla relazione del governatore. Il monito fatto alle autorità di governo: le politiche economiche devono avere una veduta lunga, mettere in evidenza i benefici per i cittadini. Certo, funzione essenziale dell'intervento pubblico è proprio ovviare alla visione, direi naturalmente miope, della gran parte dei singoli individui, degli operatori, e far apprezzare benefici futuri, individuali e collettivi, a fronte di costi da sopportare nel presente e nel futuro più immediato. E ancora, proprio nell'ultima pagina, il consenso va ricercato con la definizione e la comunicazione di programmi chiari, ambiziosi, saldamente fondati sulla realtà. Questo invito alla politica è un invito saggio, è un invito giusto, ma richiede un patto fra i cittadini, un patto fra le forze politiche di rinunciare a benefici immediati per maggiori benefici futuri. Ma il governatore prima diceva la credibilità. Ecco, io credo che questo patto, per essere credibile, deve prevedere che il relativo costo di opportunità sia distribuito in misura equa all'interno della collettività, considerato quanto già pesanti e non equamente distribuiti siano stati i costi della crisi economica, come peraltro anche il governatore mette in luce. L'altro aspetto relativo alla finanza pubblica è la composizione del bilancio pubblico. Che cosa dice il governatore? Politiche di bilancio mirate anche a rivedere la composizione della spesa e delle entrate, dando maggiore spazio agli investimenti pubblici, riconsiderando la struttura dei trasferimenti e delle agevolazioni ed esenzioni fiscali, ribilanciando l'onere che grava sulle diverse basi imponibili, proseguendo nell'azione di contrasto all'evasione. Ecco, quindi due lati del bilancio pubblico, lato delle entrate e delle uscite. In realtà al rapporto entrate tributarie su PIL non viene dato rilievo quest'anno, viene evidentemente considerato non troppo elevato. È la composizione quella su cui il governatore richiama l'attenzione. C'è un invito a modificare il prelievo fiscale gravante sulle diverse basi imponibili, il tax mix, ma non vengono date indicazioni specifiche. Ecco che allora direi che forse queste considerazioni del governatore possono essere utilmente integrate dalle raccomandazioni all'Italia del Consiglio e dell'Unione Europea pubblicate pochi giorni prima, il 22 di maggio. Infatti in queste raccomandazioni l'Italia viene invitata, viene considerato che l'onere fiscale sui fattori produttivi è tra i più elevati dell'Unione Europea. E viene riconosciuto che vi è spazio per uno spostamento di gettito verso imposte meno dannose per la crescita, e l'Italia viene invitata ad abolire l'eliminazione dell'imposizione sulla prima casa, perché quell'abolizione è stato un passo indietro rispetto ad un efficiente sistema tributario. Quindi si conclude con un invito all'Italia a reintrodurre la tassazione sulla prima casa per le famiglie ad alto reddito e a riformare l'ormai obsoleto sistema catastale. A questo punto direi due osservazioni da economista pubblico. La tassazione dell'abitazione utilizzata dal proprietario come residenza ha avuto alterne vicende nel nostro paese. Rispetto alla base imponibile dell'imposta personale sul reddito, l'esclusione risale al 2001, cioè praticamente fino al 2001 il reddito imputato entrava nella base imponibile dell'imposta personale sul reddito. L'esclusione viene ritenuta da molti iniqua ed inefficiente, ma comunque bisogna ammettere che è comune la scelta dell'Italia a quella fatta da molti altri paesi. Ma l'esclusione del valore dell'abitazione principale dall'imposta sugli immobili applicata dagli enti locali, questa invece è una scelta assolutamente diversa da quella compiuta dalla gran parte dei paesi. Oltre ad essere inefficiente, appunto, pone l'Italia in una situazione di diversità rispetto ad altri paesi e ovviamente escludere una fonte importante di gettito per gli enti locali significa comunque dover fare ricorso ad altre forme di finanziamento sostitutive e forse, come diceva il governatore, potenzialmente più distorsive. L'abolizione infatti della tassazione sull'abitazione principale ha effetti negativi sull'equità, sulla crescita, perché il relativo prelievo non influisce sulla competitività dei prodotti, e effetti negativi sulla manovrabilità a fini macroeconomici delle imposte, perché si riduce la base imponibile e si riduce il gettito. Ma la reintroduzione dell'imposizione è politicamente difficile da realizzare. Perché? Perché c'è un effetto di consolidamento. Una certa imposta viene accettata finché esiste, finché viene ritenuta normale. Ma una volta che per motivi politici sia stata eliminata, risulterà di grande difficoltà in termini di consenso tornare indietro. A meno che una diffusa consapevolezza di trovarsi in situazioni economicamente difficili determini il relativo sostegno politico. E qui il pensiero va proprio alla reintroduzione della tassazione della prima casa con l'IMU durante il governo Monti. E allora potremmo dire, certo, la sfida del governatore potrebbe trovare nuovamente questo consenso politico e quindi la realizzazione potrebbe passare anche per questa modifica nella composizione delle entrate tributarie, però appunto è necessaria la volontà politica di realizzarlo. Il governatore parla anche di struttura delle agevolazioni e delle esenzioni fiscali. Anche questa rientra tra le raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea che spinge l'Italia a ridurre il numero e le dimensioni delle cosiddette tax expenditures per equità, efficienza, impiego efficiente delle imposte come strumenti di politica anticiclica. Ma qui dobbiamo ricordare, nel 2011 è stato pubblicato il resoconto della commissione Ceriani istituita presso il Ministero dell'Economia. Lì è stata fatta un'ampia ricognizione delle numerose componenti escluse dalle basi imponibili delle diverse imposte, in particolare dell'imposta personale sul reddito, o aventi un trattamento fiscale privilegiato. E ne è stato calcolato il relativo gettito. La proposta di revisione è stata presentata ed è stato chiesto che venisse nuovamente giustificata la sussistenza di questi trattamenti privilegiati, ma dal 2011 non sembra che ci siano state modifiche. Cinque minuti, ok. Sul lato della spesa, investimenti pubblici, qui si dice che si deve accrescere l'entità degli investimenti pubblici e su questo non c'è alcun dubbio. Io però penserei che oltre agli investimenti pubblici in infrastrutture sicuramente necessari, c'è la necessità di investimenti in istruzione, in ricerca, in cultura, e qui il governatore richiama fortemente l'attenzione. Direi che sarebbe necessario un grande piano per la scuola, per l'università, per la cultura, anche per contrastare fenomeni che stanno sotto i nostri occhi, anche la cosiddetta fuga di cervelli. Beh, certo, se il finanziamento alla scuola e all'università decresce come è decresciuto in tutti questi ultimi anni, non possiamo pensare di rovesciare e di determinare un nuovo interesse per le forze più brillanti del nostro panorama culturale di rimanere in Italia, e dobbiamo al contrario cercare di attrarre anche giovani dagli altri paesi, da paesi emergenti in particolare. Poche parole sulla costruzione europea. Direi che le parole del governatore hanno mostrato anche in questo campo una grande intensità di toni, sia all'inizio nel ricordo di Ciampi, uomo che ha creduto nell'Europa unita e come strumento per garantire pace, libertà, uguaglianza e prosperità, ma anche alla fine, quando si dice è un'illusione pensare che la soluzione dei problemi economici nazionali possa essere più facile fuori dell'unione economica e monetaria. Il vero compimento della costruzione avverrà solo con lo sviluppo di istituzioni designate democraticamente a gestire la sovranità comune. Non faccio ulteriori accenni al modo in cui le istituzioni europee hanno affrontato la crisi economica, solo un'ultima considerazione. Anche qui, quanto dice il governatore, io credo debba essere letto in parallelo con l'ultimo documento pubblicato dalla Commissione europea proprio lo stesso 31 maggio, in cui vengono sottoposte all'attenzione dei politici e dell'opinione pubblica alcune proposte, in particolare di completamento dell'unione finanziaria, completamento dell'unione economica e fiscale, un ministro del tesoro unico dell'area dell'euro. Per concludere, nelle considerazioni finali del governatore del 2017, centrali insieme ad alcuni altri temi, sono la riduzione del livello del debito pubblico, anche attraverso una diversa composizione del bilancio pubblico, un forte impegno in istruzione, ricerca e cultura e la costruzione europea. Affrontati questi temi con intensità di accenti e con impulso costruttivo. Entrambi, direi, non presenti e nelle precedenti considerazioni finali e particolarmente importanti nelle considerazioni finali di quest'anno. Grazie.
Grazie Bruno per queste puntuali osservazioni sulle considerazioni del governatore. Prima di passare la parola al prossimo relatore, che è una relatrice, Anna Giunta, devo rimediare ad una grave omissione. È vero che l'aiuto degli amici lo si dà per scontato, ma non per questo non è meno meritevole di ringraziamento, e quindi volevo ringraziare Alessandro Roncaglia dell'Accademia dei Lincei, che ha sostenuto questa iniziativa, e Donato Romano del Consiglio di Presidenza della Società Italiana degli Economisti, che ha mantenuto i rapporti con le varie associazioni. Detto questo, e scusandomi per non averlo fatto subito, questo ringraziamento, passo la parola ad Anna Giunta, che ha, come il precedente relatore, 30 minuti per le sue considerazioni. Quando siamo vicino alla fine, Anna, ti do quando mancano 5 minuti.
Sì, grazie. Buongiorno, molti ringraziamenti ad Annalisa Rosselli, presidente della Società Italiana degli Economisti. Questa iniziativa di oggi è una novità assoluta per noi. E, giustamente Annalisa sottolineava la necessità di tornarsi a parlare, perché è un'occasione sempre più rara. Quello che si faceva nel passato e che io ricordavo era che si discuteva nelle università le considerazioni del governatore con alcuni rappresentanti della Banca d'Italia. Però anche quella consuetudine si è persa. Dunque, l'evento di oggi è una giornata particolare, e davvero infinite grazie ad Annalisa Rosselli e, come diceva Annalisa, al Consiglio di Presidenza, a Donato Romano, che ha mantenuto i rapporti con noi, ai Lincei che ci ospitano e in particolare ad Alessandro Roncaglia. Era una giornata particolare anche quella del 31 maggio, per motivi diversi. Potevano essere considerazioni finali, ma forse anche ultime. A novembre 2017 scade il mandato del governatore, ci sarà forse un nuovo governo che pure concorre alla nomina del nuovo governatore. Non era questo solo il motivo della giornata particolare, e sono stati anni vissuti pericolosamente dalla Banca d'Italia per via della questione delle banche in difficoltà. Dunque c'era indubbiamente un supplemento di attesa intorno a questa giornata, attesa che non è stata delusa, Tutti abbiamo letto sui giornali della presenza di Mario Draghi, governatore della Banca Centrale, che mancava nell'istituto dal 2011, anno del suo ultimo mandato. E poi, come diceva giustamente Bruno Bises, c'è stato il colpo di scena, l'uscita dalla liturgia. Alla fine delle considerazioni finali, il governatore ha distolto gli occhi dal testo che tutti avevano per parlare a braccio. Per parlare a braccio in prima persona in alcuni casi. Lo aveva fatto solo Baffi, ho letto sui giornali, nel 1979, in diverse condizioni di difficoltà, per carità. Quindi è stata una rottura della liturgia. Ciò detto, qual è lo schema della mia presentazione? Di nuovo, come diceva Bruno Bises, il sistema produttivo italiano è presente, per carità, nelle considerazioni del governatore, non è centrale, altri sono i problemi individuati, eppure diversi rimandi ci sono e spero siano di un qualche interesse le considerazioni appunto non finali che ne farò io. E poi io vorrei concludere con alcune considerazioni sulle politiche in atto. Ma prima di passare nel merito di questo, vediamo un attimo qual era lo scenario. Lo scenario è di una crescita ininterrotta. Ah, dimenticavo, l'altra novità sono le figure. Per la prima volta sono state proiettate durante la lettura delle considerazioni finali tre grafici. Mi sembra o tre o insomma o qualcosa del genere. E uno è che io ho rubato con Windows, si possono rubare. Allora, l'Italia cresce la metà della media europea, però cresce da più di due anni ininterrottamente e questo che è ancora più importante, l'espansione dell'attività economica ha riguardato anche il Mezzogiorno, cresce però la metà dell'area dell'euro. Cresce per sostegno della domanda interna, e anche questo è un elemento di novità. Cioè noi negli anni passati, chi ci ha difeso dalla grande crisi è stato soprattutto il fronte estero. Beh, innanzitutto ha iniziato a crescere anche la domanda interna, i consumi delle famiglie, quindi le aspettative sono migliorate, oltre a essere migliorato ovviamente il reddito disponibile, sono aumentati anche gli investimenti, certo molto dopati, consentitemi il termine, dagli incentivi, ma su questo torno dopo, e purtroppo però, e di nuovo Bruno lo aveva sottolineato, non sono aumentati gli investimenti pubblici. Cresce poco, è una crescita esanque, è pur vero che dal 2007 al 2013 è stata chiamata la guerra dei sette anni, la grande crisi, insomma sono stati i peggiori anni della nostra vita dal tempo della pace ovviamente. C'è stato un crollo del prodotto interno lordo del 9%, gli investimenti sono caduti del 30%, i consumi dell'8%, si sono persi 1 milione di posti di lavoro. Quindi, agli attuali ritmi di crescita, il prodotto interno lordo tornerebbe ai livelli del 2007 nel 2025. Siamo nei paesi dell'area euro, siamo il paese che è più in difficoltà. È più in difficoltà per un motivo semplice, forse raramente però sottolineato, che la grande crisi ha trovato un paese profondamente indebolito da alcuni shock esogeni ed endogeni come l'adesione all'Unione Monetaria Europea, l'avanzamento delle nuove tecnologie e la globalizzazione. Il mondo cambiava e noi non ce ne accorgevamo. E questo va ricordato perché è proprio dalla seconda metà degli anni 90 che noi iniziamo a parlare di declino. Quindi la crisi incontra una fibra produttiva già fiaccata. I principali problemi individuati dal governatore sono appunto il debito pubblico e i crediti cosiddetti deteriorati che appesantiscono i bilanci delle banche. E sul debito pubblico la terapia è molto forte, una terapia shock, perché un avanzo primario del 4% consentirebbe di tornare a un 100% del debito pubblico in 10 anni, Bises ne ha sottolineata la difficoltà del raggiungimento. Certo, si può fare, ma occorre un commitment molto forte e un patto tra istituzioni e cittadini. E tuttavia, se quelli sono i problemi, e poi la produttività che spiega perché un paese cresce nel lungo periodo. E per la verità, la debolezza della produttività è uno dei problemi della crescita di questo paese. Qui vedete di nuovo la slide rubata, dove mostra l'andamento del PIL pro capite, della produttività, in diversi periodi. E vedete che con la grande recessione, appunto, si è avuta una caduta del prodotto interno lordo pro capite e anche della produttività del lavoro. Attenzione però. Questo rallentamento della produttività del lavoro è un fenomeno sicuramente esiziale e molto critico in Italia. Però è una sorta di male oscuro che colpisce tutte le economie industrializzate. Cioè il rallentamento della produttività del lavoro e quella che si chiama la produttività totale dei fattori, cioè l'efficienza con cui organizziamo il lavoro e il capitale, è in rallentamento in tutti i paesi industrializzati. E su questo ci sono diversi lavori, diverse diagnosi, ma anche diverse indicazioni di politica. Non mi ci soffermo, era solo per dire che questa non era l'ennesima peculiarità della nostra economia. Anche le innovazioni non sono più quelle di un tempo e di fatto stiamo registrando un rallentamento della produttività. Eppur si muove. Il governatore dice, attenzione però, questo sistema produttivo mostra dei segnali di vivacità in alcune sue componenti, quali ovviamente quelle più soggette alla competizione internazionale, che è fatta di imprese medio-grandi, imprese che sono di una natura diversa, fondamentalmente diversa, dalla media delle imprese italiane. E nella fattispecie, sono imprese che impiegano un più alto livello di capitale umano, cioè più laureati, più diplomati, che sono più produttive e che hanno un rapporto dirigenti impiegati sul totale della forza lavoro più alto, quindi sono imprese con una funzione, con funzioni aziendali più articolate. E tuttavia queste imprese, che appunto vengono detti in un bellissimo paper di due colleghi, Meyer e Ottaviano, di happy few, sono solo un segmento dell'intero sistema economico, perché la crisi ha prodotto anche questo. La crisi ha prodotto una selezione della specie, abbiamo il 20% delle aziende che si trovano in crescita, che quindi non hanno granché bisogno di incentivi e di sostegno, il 20% si trova in difficoltà, il 60% si trova in mezzo al guado. Non ho molto tempo, quindi vado ancora più veloce. Quindi c'è stato un fenomeno di polarizzazione, c'è anche un fenomeno di nuova organizzazione delle imprese che prende la forma delle catene globali del valore, cioè di una divisione internazionale del lavoro. Non ho il tempo di soffermarmi, però è importante dire che le imprese italiane partecipano a questa divisione internazionale del lavoro, c'è molto export italiano, c'è molta Italia nell'esportazione della Germania e su questo immagino intervenga Lucia Taioli, quindi c'è una elevata partecipazione, non siamo posizionati al meglio, cioè le imprese italiane, la Brembo fornisce i freni alla Porsche, ma è la Porsche che cattura la maggiore redditività di questa esposizione al commercio internazionale. Ma su questo volevo semplicemente sottolineare che il fenomeno della globalizzazione, anche quando è guardato con una particolare lente, quella delle catene globali del lavoro, ci vede partecipe, vede alcune imprese estremamente competitive e capaci di competere con la Germania, il problema è la polarizzazione, sono poche imprese. Ora, il resto del tempo che mi rimane mi interessa soffermarmi, perché ha interessato al governatore, è stato un grande assist, perché ha parlato si è molto soffermato su adozione di nuove tecnologie, rivoluzione digitale e produttività. E dice espressamente, bene, è necessario che il sistema economico torni a crescere, l'unica crescita possibile attraverso la dinamica più accelerata della produttività, e dice: attenzione, il nostro paese è in grave ritardo sull'adozione delle nuove tecnologie. Qual è il ritardo e quali sono le nuove tecnologie? Beh, il ritardo è rispetto a quella che era stata chiamata la terza rivoluzione industriale. C'è una slide, anche quella rubata, molto informativa su questo. In ogni caso, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione compaiono nella seconda metà degli anni 90, ovviamente prima negli Stati Uniti, per poi diffondersi a tutte le imprese dei paesi industrializzati, e quello che dovrebbe, lo insegniamo ai nostri studenti di microeconomia, quello che è un progresso tecnologico che dovrebbe far aumentare la produttività perché trasla la curva verso l'alto, bene, non viene quasi notato dalle nostre imprese, per cui perdiamo questa che è chiamata la rivoluzione delle nuove tecnologie. E quindi dice il governatore: bene, abbiamo perso quella terza rivoluzione industriale, vediamo però di non perdere quella in corso, che sarebbe quella della industria 4.0. Eccola qui. Questa è rubata invece dal ministro dello sviluppo economico, dove appunto fa vedere le diverse rivoluzioni industriali. La quarta è quella, in realtà la quarta rivoluzione industriale non è una singola tecnologia abilitante, è un insieme di tecnologie che aumentano la digitalizzazione dell'industria e lo scambio tra imprese e consumatori. Quindi non c'è una sola tecnologia abilitante come era nella seconda rivoluzione industriale con l'elettrificazione e non è neanche come è accaduto nella terza rivoluzione industriale. Allora, la giusta attenzione del governatore su questa nuova rivoluzione industriale. È importante però capire perché abbiamo perso la terza, lo accennavo prima. E la terza l'abbiamo persa per una serie di motivi, tra cui la frammentazione del sistema produttivo. Il nostro sistema è frammentato, significa che abbiamo 4.400.000 imprese, più della Germania, più della Spagna, con una dimensione media molto ridotta, 3,7 addetti. E evidentemente sono le grandi imprese quelle che maggiormente adottano le nuove tecnologie e possono incassare i guadagni di produttività che ne derivano. Che derivano appunto dalla fluidificazione dello scambio di informazioni all'interno dell'impresa, tra le imprese e le altre imprese, tra le imprese e i consumatori. Il nostro modello di specializzazione, credo di nuovo che ne parli Lucia, è un altro degli elementi per cui siamo penalizzati, perché il modello di specializzazione tradizionale, quello che si basa sulle industrie del Made in Italy, è un modello che fa poco utilizzo di queste nuove tecnologie, perché gli scambi, ricordate i distretti industriali, tra le imprese sono per lo più informali. Un altro motivo è la flessibilizzazione del mercato del lavoro e la bassa domanda, sottolineo bassa domanda, non offerta, di lavoratori qualificati. Nel senso che dalla seconda metà degli anni 90, ed è lì che comincia la flessibilizzazione del mercato del lavoro, c'è stato di fatto una sostituzione di capitale con lavoro, l'ingresso di diversi lavoratori che per via della forma contrattuale, per via del tipo di ingaggio, della regola di ingaggio, erano lavoratori con una bassa dotazione di capitale umano. Dunque la loro capacità di assorbire le nuove tecnologie era ridotta e questo ha determinato perché. Questa è una delle cause per cui le nuove tecnologie non si sono diffuse e abbiamo appunto mancato la terza rivoluzione industriale. Beh, ma che cosa è cambiato da allora? Beh, La struttura dimensionale non è cambiata, il governatore ne parla, fa un breve accenno a questo, è cambiato parzialmente il modello di specializzazione e tra breve ci sarà il consueto rapporto dell'ICE che ci darà ulteriori informazioni su questo, ma insomma sembra che il settore dell'elettronica, dell'auto e della farmaceutica abbia registrato una dinamica molto sostenuta, non la domanda di lavoratori qualificati, con l'aggravante della grande crisi. Quindi è più che mai necessario attrezzarsi per non perdere la quarta rivoluzione industriale. E qui il governatore, ed anche questo è stato abbastanza inconsueto, almeno ai miei occhi, ha sottolineato l'importanza del piano Industria 4.0 che è stato varato circa un anno e mezzo fa, che introduce una serie di incentivi perché le imprese siano favorite nell'adozione di investimenti più innovativi che favoriscono l'assorbimento delle nuove tecnologie. E vedete che questa è la slide del Ministero. Qual è la funzione obiettivo? La funzione obiettivo è di incentivare gli investimenti privati su tecnologia e beni 4.0. Quindi una serie di, una moltitudine di macchinari. Attraverso quali incentivi? Incentivi fiscali, iperammortamento, superammortamento. D'altro canto l'iniziativa del governo è anche quello di aumentare la spesa privata in ricerca e sviluppo. Di nuovo, questa è una peculiarità italiana, noi sappiamo tutti che l'Italia è classificata come un innovatore moderato, in effetti la spesa sul prodotto interno lordo, ricerca e sviluppo sul PIL è solo dell'1,3. E quello che difetta soprattutto non è tanto la spesa pubblica in ricerca e sviluppo quanto la spesa delle imprese in ricerca e sviluppo. E non ci sorprende data la dimensione delle imprese di cui dicevamo prima. Quindi c'è un altro obiettivo, quello di aumentare la spesa in ricerca e sviluppo, perché solo attraverso una ricerca formalizzata che si arriva ad un'innovazione di prodotto. Noi siamo stati nel passato un paese un paese senza innovazione, ma che faceva appunto un paese che faceva innovazione senza ricerca. E questo è stato un elemento caratterizzante della nostra economia dei distretti, appunto negli anni 80, quel tempo è finito. Oggi bisogna competere su marchi, su innovazione di prodotto e dunque anche qui l'intento è lodevole, quello di modificare gli incentivi per modificare il piano di investimento e indurre gli imprenditori ad aumentare la ricerca svolta all'interno dell'impresa. Se voi vedete l'impegno è abbastanza dato il vincolo di risorse pubbliche di cui si parlava prima, l'impegno è abbastanza elevato, soprattutto se ragioniamo in termini di costo-opportunità di quell'impegno. Se quelle risorse non vanno a buon fine, le avremmo potute più efficacemente spendere in altri capitoli su cui pure il Paese è carente. E d'altro canto è anche previsto un alto moltiplicatore di questi investimenti privati. 13 miliardi dovrebbero attivarne 24 privati, quindi un moltiplicatore molto alto, 1 miliardo pubblico, 1,8 miliardi privato. Ora, sul finire, ancora 5 minuti, giusto Annalisa? Anche 10. Allora, che cosa fa di una politica una buona politica? È un problema che ci dovremmo porre sempre, ma è evidente che dati i vincoli di bilancio, data la crescita esangue, data la lenta produttività del lavoro e la produttività totale dei fattori, data la frammentazione del sistema produttivo e data la vigilanza occhiuta che su di noi esercita la Commissione europea, bisogna capire bene quali sono gli ingredienti di una buona politica. E vediamoli un attimo quanto questi ingredienti sono presenti in questo piano Industria 4.0, che vorrei sgombrare il terreno da qualsiasi equivoco. Io ho guardato con molto favore questa politica. Di fatto è l'unica politica industriale, è l'unica e la prima politica industriale dopo anni e anni di assenza di qualsiasi intervento selettivo, perché si dovevano favorire gli interventi orizzontali, perché la politica industriale era distorsiva. Distorsiva lo pensavamo solo noi, tutti gli altri paesi, la Germania in testa, faceva politica industriale per le proprie imprese. Di fatto gli aiuti alle imprese italiane sono la metà della media europea, ma senza nessun intento polemico. Alcune considerazioni critiche, dove aver detto che io ho guardato con molto favore, e come me molti economisti applicati, questo piano industriale. La prima domanda è: ma si vince una sfida competitiva incentivando gli investimenti in macchinari? Gli investimenti privati sono crollati, lo abbiamo visto. Allora la domanda è: ma l'iperammortamento, gli incentivi che si stanno dando, sono efficaci per agguantare la nuova rivoluzione? La competizione non si fa su altro, non si fa sui brevetti, sui marchi. Ecco, questa è solo una domanda. Perché incentivare, perché concentrarsi così tanto sui macchinari? Investimenti in ricerca e sviluppo. Beh, qui è proprio il campo di elezione dell'intervento pubblico, c'è un tipico fallimento del mercato. Quindi, dov'è il fallimento del mercato? È che l'impresa privata che fa ricerca spesso non riesce ad appropriarsi pienamente dei risultati della propria ricerca, con l'esito che è incentivata a investire meno di quello che sarebbe desiderabile per la comunità nel suo complesso. Quindi questo determina un tipico fallimento del mercato e uno spazio di azione del governo. L'altro fallimento del mercato è quello derivante dal mercato dei capitali, cioè le imprese piccole e le imprese piccole innovative soffrono di un doppio handicap quando vanno a chiedere dei prestiti per finanziare i propri investimenti. Sono piccole e sono innovative. E l'attività innovativa è per definizione un'attività rischiosa. E quindi l'imperfezione del mercato dei capitali determina che sia necessario incentivare la ricerca fatta nelle piccole imprese. E qui c'è sicuramente una addizionalità comprovata. Che cosa significa? Che proprio perché le risorse pubbliche non andrebbero mai sprecate, ma ancor di più in questo periodo, un investimento pubblico è efficace solo nella misura in cui è addizionale. Cioè quella impresa non avrebbe fatto quell'investimento in assenza dell'incentivo. Quindi questo è particolarmente vero per le piccole e medie imprese. Tuttavia, anche qui, il credito d'imposta sulla ricerca è stato maggiorato, credo di avere le cifre. Sì, è stato maggiorato dal 25 al 50% e tuttavia il credito di imposta si esercita solo sull'incremento, non sul valore assoluto. Ecco, questo secondo me è un altro degli elementi che avrebbe fatto desiderare un muoversi diversamente. Sempre sull'addizionalità, vi ricordate? Ho parlato di polarizzazione, no? Ho detto: guardate, dalla crisi siamo usciti con un sistema polarizzato. Attenzione, questa polarizzazione non riguarda solo il sistema produttivo, riguarda la distribuzione del reddito, riguarda le università, dove le risorse si concentrano sulle cosiddette università eccellenti. Bene, non abbiamo bisogno di eroi. La crescita di un paese è fatta di una media più alta, non di poche eccezionalità. Allora, ritornando alla polarizzazione del sistema produttivo, ci sono poche imprese, il 20% delle imprese, 40.000 imprese del sistema manifatturiero, che fanno gran bene. Anche qui, sui macchinari. Ma saranno effettivamente addizionali i macchinari se sono utilizzati solo dalle imprese vincenti? Non avrebbero probabilmente effettuato ugualmente gli investimenti? Allora, gli incentivi non dovrebbero piuttosto andare non già a chi è alla frontiera, come le risorse universitarie, siamo tra colleghi, non andrebbero piuttosto che andare ai dipartimenti già considerati eccellenti, a chi ha tutte le potenzialità per farlo, a chi è in mezzo al guado, avrebbe bisogno sì di un sostegno per raggiungere, nel caso delle imprese, quella soglia della produttività che consente di competere sui mercati internazionali anche attraverso la nuova rivoluzione. Ho quasi finito. Dunque, che fare? Ritorniamo al punto di prima, il disegno delle buone politiche. Che cosa fa di una politica una buona politica? Uno stanziamento congruo con un orizzonte di medio periodo. Se no, non è possibile innescare il balzo della produttività se non c'è una visione più lunga. Le norme devono essere certe, semplici e interlocutori istituzionali stabili. L'incertezza politica in tutte le dichiarazioni ufficiali pesa moltissimo e noi è un bene, in Italia è un bene l'incertezza che non ci facciamo di certo mancare. La valutazione dell'efficacia. Su questo punto vorrei solo sottolineare due aspetti. È grave che le politiche pubbliche non sono disegnate in modo che sia semplice valutarle. La valutazione importante non dovrebbe essere solo una valutazione ex ante, oltre che in itinere ed ex post, dovrebbe essere appunto una valutazione che fa comprendere: è stato giusto investire 13 miliardi pubblici, e ve lo dimostro. E la valutazione dovrebbe essere affidata ovviamente ai valutatori indipendenti. Ora, per fare una buona valutazione occorre che le politiche siano ben disegnate, che sia chiara la funzione obiettivo del legislatore e soprattutto che siano forniti i microdati ai ricercatori per valutarle. Ecco, questa dell'assenza di informazioni è un'assenza grave, è un'assenza molto grave che non ci vengano dati le informazioni necessarie perché si possa procedere a valutare. Vorrei chiudere con appunto quello che è una locuzione che sappiamo tutti: conoscere appunto per deliberare, lo diceva Luigi Einaudi in una delle sue prediche inutili, sì, e Luigi Einaudi, lo ricordiamo tutti, è stato governatore della Banca d'Italia dal 45 al 48. Grazie per l'attenzione.
Molte grazie Anna, ricordo a tutti quanti che poi abbiamo lasciato un po' di spazio al termine della quarta relazione per domande e interventi. Dunque, continuiamo ad andare avanti in stretto ordine alfabetico e quindi Paolo Piacentini, non so se tu hai delle slide,
sì,
anche tu?
Cerco di attenermi a campi di mia maggiore specializzazione, visto che i colleghi hanno già parlato di altri aspetti e in questo sono aiutato, diciamo, no, proprio dal testo delle considerazioni finali. Non credo che da anni si desse, diciamo, nelle considerazioni finali questa enfasi, diciamo, alla gravità della crisi e soprattutto alla centralità del lavoro. Prima di entrare nell'argomento, ovviamente tutti i ringraziamenti ad Annalisa Rosselli, al direttivo della SIGE per averci voluto ospitare, no, in un'occasione così di commento a caldo di queste importanti considerazioni finali in una sede così prestigiosa. Devo ringraziare anche il direttivo dell'associazione che rappresento, che è l'AIL Economisti del Lavoro, di aver voluto dare la voce a, diciamo, un anziano socio fondatore, diciamo, quando l'associazione, no, dispone di giovani risorse che spesso sono impegnate in sedi istituzionali, ministeri, agenzie, no, che le politiche del lavoro direttamente no, sovrintendono, cercano di orientare. Il fatto di aver scelto un lupo grigio, non nel senso turco, può essere, diciamo, forse un modo di affidare un commento, un inquadramento della situazione attuale a una persona che ha visto altre fasi di crisi e anche di crisi gravi del mercato del lavoro. Io penso alla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 90. Sono non solo crisi occupazionali, vanno no, sono sempre congiunte a crisi politico-economiche più ampie. E ricordiamo appunto gli anni di piombo o gli anni, diciamo, della crisi valutaria, diciamo, all'inizio degli anni 90. Io penso che queste considerazioni generali effettivamente si può dire che sono forse le più drammatiche da quelle no, degli anni di piombo, degli anni 70. Evitando considerazioni generali su tematiche di politica macroeconomica e di governance europea su cui hanno più competenza gli altri, io entro proprio su queste citazioni sulla centralità del lavoro che sono tanto enfatizzate e su cui il governatore Visco ritorna molte volte. A parte il fatto, diciamo, che abbiamo già visto che abbiamo vissuto e viviamo tuttora la crisi più grave, gli anni peggiori in tempo di pace del nostro paese, e soprattutto nel mercato del lavoro che vediamo l'eredità più dolorosa della crisi, dove questa crisi non si è certamente risolta, e seguono dati, sono più ampiamente riportati nella relazione generale, però non si sofferma su commenti su variazioni congiunturali dei tassi, no, disoccupazione occupazionale che sono più ampiamente commentati dalla stampa. In questo caso il governatore entra in una nozione più generale di, come dire, di carenza occupazionale, di difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro, di sottoccupazione. No, cita esplicitamente indagini per cui l'80% dei lavoratori part-time sono part-time involontari, il 95% di coloro che lavorano con contratti a tempo indeterminato sono involontariamente in tale situazione. Sul piano economico non va visto come un problema congiunturale, il potenziale della crescita dell'economia dipende dalla quantità e qualità di forza lavoro e dalla capacità del sistema produttivo di darle un impiego adeguato. E qui c'è il problema della domanda di lavoro sulla qualità della domanda di lavoro su cui già Anna Giunta ha insistito. L'ultimo punto, difficoltà col sistema di governance UE, non è il mio argomento, però la citazione è importante. Anche noi critichiamo a volte le regole europee di cui non siamo soddisfatti o scelte di autorità europee che non condividiamo. La governance europea del sistema parla soprattutto per quanto riguarda la regolazione bancaria, eccetera, eccetera, però riguarda in generale, si è basata finora quasi sempre su regole e ne è risultata un'unione più forte nel proibire che nel fare. Va bene, io termine carenza occupazionale, io lo uso da 40 anni appunto per indicare, diciamo, le fattispecie, diciamo, di uno squilibrio, no? quantitativo e qualitativo fra domanda e offerta di lavoro nella situazione italiana, nelle sue fattispecie che storicamente sono cambiate, no? Ricordiamo che un grande socio dell'Accademia dei Lincei, il mio maestro, che è il professor Ciro Strabini, è lui che ha introdotto forse questa nozione di occupazione precaria nel contesto, diciamo, della una grande ricerca, diciamo, oramai non si fanno più le ricerche di campo perché non ci sono le risorse e non è produttivo, diciamo, per i ricercatori di impegnarsi, diciamo, no? Nel caso della Sicilia alla fine degli anni 50, però vede a questa nozione di occupazione precaria una accezione più ampia. Si tratta di occupati che sono spesso saltuari, che non sono per niente quando sono in nero o scarsamente coperti da sistemi di protezione di welfare nel breve periodo, sussidi o altro, e nel lungo periodo garanzie, diciamo, di contributive per come dire, un'adeguata vecchiaia, non hanno prospettive di avanzamento di carriera o di miglioramento della paga e niente, situazioni in cui spesso l'unica via di uscita da una condizione ripetuta, diciamo, no, di anche di lavoro a intermittenza senza progressione professionale e retributiva viene vista, diciamo, nell'emigrazione, no? L'Italia questo problema di carenza occupazionale la conosce da, no, le grandi emigrazioni all'inizio degli anni 90 e nell'immediato dopoguerra, ma anche più recentemente. Allora, alcune manifestazioni attuali della carenza occupazionale, non so se si legge, va bene, il dato più importante forse la colonna terza, diciamo la terza colonna, che è questa carenza, questo tasso dei NEET, la popolazione giovanile non in istruzione, formazione o occupazione, non sul totale dell'occupazione, per cui deteniamo il non ambito record, diciamo, di avere il tasso di, diciamo, di nettaggine più alta fra i paesi avanzati. Però conosciamo, potrei insistere sui deficit comparativi, però vorrei entrare un pochettino sull'attualità, anche se ovviamente non entro, diciamo, in un'argomentazione, in un giudizio su esiti, diciamo. Questi sono i dati, diciamo, 2000, si leggono poco. Allora, diciamo che confrontano, sono i famosi dati INPS sulle attivazioni e cessazioni di rapporti di lavoro, accessioni al lavoro e cessazioni dal lavoro. Vediamo che abbiamo un saldo positivo, quindi l'occupazione ancora cresce, però la quota diciamo, dei nuovi rapporti di lavoro, dei cosiddetto lavoro a tempo indeterminato nella sua nuova accessione dopo la riforma e dopo, diciamo, come dire, aggiustamento, riadeguamento delle tutele, eccetera, delle condizioni di terminazione, non ha avuto un effetto di, no, è salito dal 24 al 35% nell'anno pieno degli incentivi, no, della Jobs Act, dopodiché si è riportato tranquillamente al 24%, no, del totale, diciamo, no, delle nuove accessioni lavorative. E questo dato, diciamo, del turnover è particolarmente come dire, puzzling, cioè suscita interrogativi anche sull'interpretazione dei dati, perché abbiamo in un anno quasi 6 milioni di nuovi rapporti di lavoro accesi su uno stock, diciamo, di lavoro dipendente che l'Istat nelle sue indagini trimestrali più o meno stiamo sui 17-18, oscilla tra i 17 e 18 milioni. quindi circa il 33% di tasso di turnover lordo su, no, su, sulla popolazione, sui lavoratori dipendenti. Ma allora non è che questo dualismo, la carenza occupazionale e il precariato o no, che in altri momenti e con altri contesti, già Silo Sabini definì nelle sue fattispecie, diciamo, si è riprodotta fra classi più anziane, no? Che hanno ancora, diciamo, no? Ancora continuano nei loro contratti a tempo indeterminato alla vecchia maniera, e l'ingresso, diciamo, delle nuove fasce giovanili sul mercato del lavoro, che all'80%, diciamo, oramai, o quasi all'80%, avviene sotto queste forme. Io sono addirittura così, diciamo, convinto che anche questo tasso di nettaggine, diciamo, dell'Italia sia un po' sopravvalutato, perché se c'è un fenomeno, diciamo, nuovo, ma non nuovo, cioè nuovo nell'allocazione settoriale, nelle fattispecie, no? Cioè chi passa da, no, da uno stage da qualche parte, no, poi fa un apprendistato intervallato da periodi di non lavoro, eccetera, eccetera, di ricerca. Se l'Istat coglie questa persona, questo giovane, nel momento, diciamo, nell'intervallo di inattività, viene classificato come netto. Allora è un precariato che non è disoccupazione, ma è sottooccupazione e spesso lavoro intermittente senza, come dire, progressioni in carriera. E la qualità, diciamo, della, qui non ho dati italiani perché effettivamente, come diceva Anna Giunta, ci sono delle persone, conosco delle persone che sono impegnate sui dati INPS per l'analisi, diciamo, di fenomeni di polarizzazione della domanda di lavoro o no. Però i dati dell'INPS e le classificazioni professionali dell'Istat, insomma, cioè, c'è un problema di disponibilità e di combinazione, matching, diciamo, dei microdati, per cui è difficile analizzare il mercato, la struttura, l'evoluzione di una composizione qualitativa della domanda di lavoro in Italia. Quindi questi sono dati un po' per l'Unione Europea. La polarizzazione significa, no, anche in presenza degli effetti, diciamo, no, dell'applicazione delle tecnologie generali, che tecnologie digitali, che la domanda di lavoro si concentri sugli estremi più elevati, diciamo, di professionalità che non possono essere routinizzati, e sugli estremi più bassi, cioè il servizio da persona a persona, no, ancora il badante robot. No, nonostante tutti i tentativi che, no, di ricerca, eccetera, eccetera, no, l'ultima è una notizia abbastanza recente, che i programmi, mi pare proprio anche della Apple, no, in California, della guida automatica, hanno subito un ritardo molto forte, perché questa auto a guida automatica con l'istruttore dietro, cioè ha avuto un incidente quando, diciamo, un ciclista è venuto contromano, cioè questa era una situazione non prevista. Quindi perché diceva solo negli anni '80 i dati, diciamo, no, del progresso tecnico dell'automazione si vedono dappertutto, o si vedono nelle indagini micro, ma a livello macro della produttività non escono fuori, e non escono fuori in Italia, ma non escono fuori anche nel contesto generale dei paesi più maturi, cioè questo riprendo uno spunto di Anna. Allora, questo lo vediamo, service and sales workers sono appunto i servizi personali, no? Essenzialmente, no? Chi mette a posto, diciamo, gli scaffali del, no, del supermercato, e servizi di cura alla persona, eccetera, eccetera. Ovviamente ci sono i professionals che aumentano. Professioni intermedie, no? Operatori, ma anche manager, ma soprattutto clerical support workers, quindi questi qua, Quindi i lavoratori, quello che avremmo chiamato gli impiegati di concetto, sono in calo di domanda. Io ho parlato, c'è un termine un po' tecnico che è quello che viene chiamato churning, no? Il churning è un eccesso di mobilità rispetto a quanto potrebbe essere desiderabile da un punto di vista di investimento in capitale umano e, come dire, di stabilità aspettative, diciamo, anche no, di vita lavorativa delle persone. E a pagina 16, questa è la citazione che non ho riportato, no? Ancora il governatore insiste, no? L'offerta di lavoro deve trovare una più ampia e qualificata possa portare a migliore utilizzo in impieghi che soddisfino le legittime aspettative delle nuove generazioni. Occorre per questo un salto di qualità che consenta di favorire l'innovazione e migliorare i meccanismi che guidano l'allocazione delle risorse. Quindi l'allocazione migliore delle risorse e il salto qualitativo richiedono anche un salto qualitativo della domanda di lavoro. E purtroppo i dati, diciamo, del churning e dell'intensità della mobilità del turnover, che è ripreso, diciamo, dopo l'effetto incentivi del 2015 a livelli che abbiamo visto, sono abbastanza pongono qualche dubbio sul fatto che, diciamo, la situazione sia coerente con gli auspici, diciamo, no, di elementi necessari per la crescita. Come sta andando una composizione professionale strutturale dell'occupazione italiana? Ci sono carenze, eccetera, eccetera, ma in un'economia con una specializzazione debole, questa polarizzazione della domanda tra agli estremi può finire con assorbire maggiormente una manodopera in un'ala, diciamo, più bassa della scala di qualificazione piuttosto che in quelle più alte. Riscontro su dati Istat, l'incremento occupazionale dopo il 2014 più forte si è avuto nel comparto dei servizi di alberghi e ristorazioni. Credo ok la vocazione turistica del paese. Sappiamo che ci sono tanti chef stellati, però questo non è un segnale completamente positivo. Ovviamente quando si parla di lavoro si parla, diciamo, di produttività, diciamo, perché, diciamo, a livello macroeconomico la relazione fra input di lavoro, produttività del lavoro e crescita del prodotto è essenzialmente una proporzionalità. Una proporzionalità che può essere così, diciamo, no? Non del tutto ferma, perché ci sono oscillazioni cicliche, diciamo, della produttività che sono dovuti a fattori di labor holding, aggiustamento parziale, ritardato, eccetera, eccetera. Però da questa proporzionalità è difficile poter sfuggire nel medio-lungo periodo. Questa proporzionalità significa che input di lavoro possono crescere solo in presenza di una crescita. Se la crescita è zero e l'occupazione aumenta, no? E significa che la produttività scende. Ovviamente c'è la valvola, diciamo, no, della ripartizione attraverso, diciamo, no, forme di part-time, eccetera, diciamo, un orario medio di lavoro. Quindi un volume, diciamo, di fabbisogno di lavoro che dato può essere ripartito su un'occupazione maggiore, ma così dilatando un'area, diciamo, no, di sottoccupazione o di un part-time. Tuttavia questo è, diciamo, il vincolo macroeconomico, e keynesianamente credo che questo sia il fattore dominante. Però ragioniamo un po' in termini microeconomici, no? Cioè come ragionerebbe oggi un mainstream abbastanza estremo, cioè il rapporto di lavoro è un rapporto contrattuale atomizzato tra un datore di lavoro e un lavoratore. È un investimento da parte del datore di lavoro in un, no? In un match, in un hiring, no? Nell'assunzione di un lavoratore. In un calcolo microeconomico l'investitore, come se investisse in un'azione o investisse in qualsiasi cosa, no? Fa un calcolo, diciamo, del valore presente, no? Dei guadagni, dei profitti futuri dall'assunzione del lavoratore. In questo calcolo, ovviamente, no? Se a un certo punto il valore presente nella continuazione, diciamo, dell'investimento, che in questo caso sarebbe l'impiego del lavoratore, diventasse nullo o negativo per circostanze economiche o di altra natura, no? La soluzione migliore dal punto di vista dell'investitore sarebbe quella della sua terminazione. Come si vende un'azione di cui ci si aspetta un ribasso? E questo è il mercato del lavoro, in cui il lavoro atomizzato diventa perfettamente liquido, no? È il lavoro liquido della microeconomia, no? Contrapposto al lavoro, come dire, come risorsa produttiva principale nelle visioni della teoria della crescita. E andiamo sul ristagno della produttività. Il ristagno della produttività si dovrebbe discutere più ampiamente. C'è un capitolo finale dedicato nella relazione annuale, che è con dettaglio di dati comparativi anche per ricostruzioni storiche. No? Si forniscono stime, dati per crescite mediane di PIL, dei contributi dei fattori e della dinamica della famigerata total factor productivity. Questa ultima è semplicemente il residuo di solo che viene assimilata a un indice di efficienza tecnologica. Ci sono tante critiche e perplessità per le nozioni e i modelli di stima di una funzione di produzione aggregata, che io condivido, però non è il momento di insistere. E anche se dovremmo partire da più lontano a distinguere meglio le fasi del ciclo, mi limito a qualche commento sui tassi medio anno per il periodo 95-26, 5 minuti, ok. Allora, queste sono, dove è corsivo, sono citazioni dalle considerazioni finali. In Italia il contributo alla produttività del lavoro dell'intensità di capitale è stato nullo, è stato anche negativo negli anni più recenti, anche per effetto della riduzione degli investimenti. Allora, se K, l'aumento di K su L, diciamo, dell'intensità di capitale è nullo, evidentemente, se l'incremento medio del PIL è stato del 0,5% tra il 98 e il 2015, e la crescita dell'input di lavoro, delle ore lavorate, del 0,6, l'aritmetica è molto banale, la crescita della total factor productivity è stata di meno 0,1%. Nei confronti internazionali le differenze di dotazione del capitale umano spiegano gran parte di quelle del prodotto pro capite. Il rendimento dell'istruzione rimane in Italia modesta nel confronto internazionale. Abbiamo sì ancora un basso tasso, diciamo, no, di popolazioni di classi giovanili con livelli di istruzione terziaria, ma questi spesso cadono nelle trappole, diciamo, no, della sottoccupazione, no, anche essi. E soprattutto i premi e i rendimenti, diciamo, a questa istruzione sono bassi nel confronto internazionale e si stanno abbassando nel tempo. Quindi questo è l'effetto, riflette, ritorniamo a una struttura produttiva inadeguata che esprime una domanda di lavoro non adeguata, alla carenza occupazionale, no, intesa in senso qualitativo, riflette una struttura produttiva che continua a basarsi su lavoratori meno qualificati e che fornisce pochi stimoli agli investimenti in capitale umano. Queste sono parole del governatore. Credo che in queste constatazioni siano citati i fattori più decisivi per una interpretazione e inquadramento della cattiva performance comparativa dell'Italia nel contesto internazionale, forse più delle cosiddette rigidità del mercato del lavoro, sulle quali tanto si è insistito nel dibattito teorico e di politica economica, sulle quali si sono particolarmente incentrate le priorità recenti di policy. Non so se c'è qualche altra cosa. Ritorniamo a questo punto al churning, cattiva qualità della domanda, eccetera, eccetera. No, sono cose che già ho detto. Se condizioni più permissive per i costi e le condizioni di terminazione possono far emergere una domanda di lavoro al margine, ci muoveremmo comunque per spostamenti su posizioni basse di una curva classica di domanda di lavoro, dove la produttività è per definizione bassa. Si può forse parzialmente lenire allora una carenza occupazionale facendo lievitare una occupazione meno qualificata e meno garantita, ma se il problema è quello di aumentare la produttività sistemica, le soluzioni forse non potranno venire da queste politiche. Io a questo punto chiudo, anche se avrei altre cose da dire. Insomma, grazie dell'attenzione. C'erano altre cose, pazienza.
Magari le puoi dire se sei chiamato in causa.
Grazie, grazie dell'occasione.
Allora, passiamo ora all'ultima relazione, quella di Lucia Taioli, che è stata già chiamata in causa parlando della specializzazione dell'Italia, del sistema produttivo italiano, diverse volte nel corso della mattinata.
Grazie, buongiorno a tutti, grazie intanto dell'invito, mi unisco ai ringraziamenti degli oratori che mi hanno preceduto, credo che sia un'occasione utile, spero utile per tutti, proprio appunto per scambiare punti di vista diversi sui contenuti di queste considerazioni finali, che appunto sono un rito che continua da quando è stata creata la Banca d'Italia, ma che credo sia, anche se ovviamente non è più la Banca d'Italia che fa la politica monetaria nel nostro paese, sia però un'occasione per ripensare a una serie di aspetti di politica economica e anche di riflessione sulle domande che come economisti e come accademia possiamo e penso dovremmo farci, quindi credo che sia un incontro assolutamente più che benvenuto. I miei ambiti di lavoro e di ricerca riguardano il commercio internazionale e l'economia internazionale, quindi è su questi che io mi soffermerò nel guardare al contenuto delle considerazioni finali. Anche se questi temi, sottolineo, non hanno avuto una parte espressamente dedicata nelle considerazioni, non c'è un capitolo, una sezione dedicata proprio specificamente alle questioni di economia internazionale, ma richiamando quello che veniva detto prima, è qualcosa che viene chiamato in causa indirettamente molte volte. Perché? Perché ovviamente non occorre quasi più dire che i mercati sono aperti, che sono globalizzati, che esistono gli scambi internazionali. Ci siamo in mezzo ed è qualcosa che influenza in modo molto importante e radicale tutto il resto. Quindi gli effetti del commercio internazionale, della globalizzazione, anche se non trattati espressamente, esplicitamente in una sezione a parte, trasversalmente ritoccano, credo, quasi tutti i temi che sono stati già menzionati dagli oratori che mi hanno preceduto. In particolare, io ho evidenziato nel leggere le considerazioni finali alcuni spunti che riguardano precisamente gli aspetti dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e dell'internazionalizzazione dei mercati, che sono stati richiamati dal governatore, a volte anche con frasi brevi, ma credo incisive. All'inizio della relazione, proprio nelle primissime pagine, si fa riferimento all'andamento del commercio internazionale nell'anno trascorso e alla situazione dei mercati mondiali, che evidentemente è rilevante perché ha un grande impatto sull'economia italiana e sul posizionamento delle imprese italiane, come pur è già stato ricordato. Si riprende, anche questo è un tema che è già stato toccato da chi mi ha preceduto, la relazione tra commercio internazionale, produttività e dimensione delle imprese, che è sempre più centrale per lo sviluppo dell'economia italiana. Viene accennata l'idea che sia importante perseguire l'equilibrio esterno, l'equilibrio di partite correnti, anche per una ragione su cui tornerò tra poco, che è quella di evitare di avere pressioni protezionistiche, che sono un tema che ogni tanto che corre un po' sotto traccia nelle considerazioni, ma che viene richiamato almeno 2 o 3 volte, si fa riferimento a questioni relative al sistema di pagamenti internazionali e pagamenti europei. E come già è stato ampiamente ricordato, uno dei temi importanti delle considerazioni è quello dell'integrazione europea, della situazione in cui versa il processo di integrazione del mercato unico. Quindi sono tutti temi che non hanno, appunto, come dicevo, una sezione dedicata, ma che tagliano attraverso molte delle altre tematiche. E quindi vorrei riprendere non tutti, ma alcuni di questi brevemente. Allora, come vi dicevo, il quadro, lo scenario in cui le considerazioni vengono inquadrate è proprio quello dell'andamento del commercio internazionale. E agli inizi, a pagina 5, se non mi sbaglio, il governatore proprio richiama la ripresa del commercio internazionale. Allora, questo è un tema, secondo me, importante e che vale la pena osservare un po' più da vicino. Che cosa sta succedendo al commercio mondiale? Che cosa sta succedendo agli scambi internazionali? Sono in ripresa rispetto agli anni della crisi? Sicuramente sì, qui vedete che negli ultimi anni la crescita delle esportazioni mondiali rispetto al PIL mondiale risulta leggermente superiore, contrariamente a quanto è avvenuto negli anni peggiori della crisi finanziaria internazionale. Quindi, se il termine di confronto è il periodo della crisi finanziaria internazionale, il commercio internazionale è certamente in ripresa. Se noi lo osserviamo però in un'ottica di più lungo periodo, ovviamente i dati mostrano qualcosa di molto diverso. E si discute a lungo di questo rallentamento della elasticità del commercio internazionale rispetto al PIL. I motivi ovviamente non sono solo di risolvere la curiosità, rispondere alla curiosità accademica se questo è un rallentamento di tipo congiunturale o strutturale, se si sia alla fine della seconda ondata di globalizzazione, come alcuni vogliono un po' annunciare. È un tema importante capire se questo è un cambiamento permanente o temporaneo e se cambia qualche cosa veramente di profondo nelle modalità di globalizzazione, perché questo ha un impatto proprio sul funzionamento dei mercati, sul funzionamento delle imprese, sul tipo di politiche da mettere in atto. Quindi questo è un tema toccato, ma credo giustamente il governatore inquadra all'interno di questo scenario poi anche il resto, perché capire che cosa sta accadendo della globalizzazione credo che sia fondamentale. Non c'è, per quello che posso capire io, nella letteratura sul commercio internazionale una risposta univoca e definitiva a questo tipo di interrogativo. Alcuni tendono a pesare di più gli aspetti congiunturali, alcuni tendono a pesare di più gli aspetti strutturali. Ci sono degli effetti di composizione legati ai paesi che sono stati alla base di questa forte crescita degli scambi internazionali nei decenni passati, paesi che ovviamente stanno uscendo dalle fasi più impetuose del loro sviluppo e che quindi ovviamente alimentano meno che in passato questa fase di globalizzazione. Quindi è un fenomeno strutturale, ma un fenomeno strutturale che riguarda in modo selettivo alcune economie più che altre. Ma perché è rilevante porsi queste domande? Perché, come dicevo, capire come sta andando la globalizzazione è rilevante per tutti. Vorrei ricordare brevemente con un grafico uno degli aspetti probabilmente più importanti in assoluto della globalizzazione, che ha influenza anche pesantemente una serie di dati per l'economia italiana che sono stati richiamati molte volte nelle considerazioni finali. L'impatto della globalizzazione sulle disuguaglianze tra paesi e sulle disuguaglianze all'interno dei paesi. Ovviamente quello che è successo alle disuguaglianze dipende da tanti altri fattori, dipende dalle tecnologie, come è stato richiamato molte volte, ma dipende anche proprio dal processo di integrazione dei mercati, dalla mobilità internazionale delle merci, dei fattori, dei lavoratori, dalla creazione di catene globali del valore e così via. Quindi capire se questo fenomeno di globalizzazione sta cambiando vuol dire anche capire che cosa possiamo aspettarci sull'andamento della distribuzione dei redditi e l'andamento delle disuguaglianze. Questo è un grafico tratto dal lavoro di Milanovic pubblicato lo scorso anno, e in questo lavoro sinteticamente ci sono due idee importanti di grande impatto anche per l'economia italiana e per le imprese italiane. Uno, la globalizzazione ha tirato fuori dalla povertà centinaia di milioni di persone al mondo. E questa è una cosa che quando si parla di globalizzazione io credo non vada mai dimenticata. Perché parliamo di una situazione che ha cambiato il tenore di vita, ripeto, di centinaia di milioni di persone. Da un punto di vista molto più diretto, questo ha avuto ovviamente un grosso impatto anche sull'economia italiana, nel senso che per esempio per molte imprese questo ha creato un'apertura su mercati emergenti che in passato non esisteva, perché esiste una classe media mondiale che è in grado di acquistare beni e servizi prodotti in Italia che prima non esisteva, e quindi questo è stato uno dei traini importanti per l'economia italiana. Il secondo fattore che vorrei rilevare di questo grafico, sempre molto rilevante per l'economia italiana, invece riguarda la distribuzione, la ridistribuzione dei redditi interna tra i paesi. Chi ha guadagnato meno e in alcuni casi particolari ha perso in termini relativi da questa ondata di globalizzazione sono le classi medie, medio-basse dei paesi avanzati. Questo grafico ovviamente è importante ricordarlo, non guarda i livelli, ma guarda solo alle variazioni. Le classi medio-basse dei paesi avanzati partono da livelli di reddito molto più alti di quelli dei paesi emergenti, ma sono quelle che sono rimaste ferme nel corso di questa ondata di globalizzazione. E sono quindi quelle che stanno alimentando il discontento nei confronti della globalizzazione, il discontento nei confronti dell'Unione Europea. Il tema del discontento nei confronti delle istituzioni europee, nei confronti della globalizzazione, è ripreso marginalmente nelle considerazioni, ma molto ampiamente nella relazione annuale, in un riquadro riportato agli inizi, proprio perché il contesto da questo punto di vista è estremamente rilevante. Quindi, che cosa sta succedendo? Al processo di integrazione tra i mercati ha impatto su queste categorie che sono ovviamente molto rilevanti anche in termini di policy. Dal punto di vista dell'economia italiana, come dicevo, che cosa sta succedendo ai mercati mondiali, che cosa sta succedendo alla globalizzazione è una domanda che va posta. Perché, come è già stato ricordato da Anna Giunta, sono i mercati internazionali e le esportazioni che hanno consentito a una parte non piccola del sistema produttivo italiano di reggere durante la crisi a fronte della caduta della domanda interna. Questo grafico è tratto da una pubblicazione di Banca d'Italia che precede circa di un mese e mezzo la relazione annuale e le considerazioni finali, in cui viene evidenziato appunto come a fronte del ricordato tante volte crollo, in particolare degli investimenti fissi lordi interni, il sostegno sulla domanda è venuto dalle esportazioni. Quindi le imprese italiane ovviamente devono guardare con attenzione a quello che accade ai mercati esteri, ed è importante, credo, dal punto di vista anche degli studiosi, cercare di capire effettivamente che cosa sta succedendo a questo processo di integrazione. Il numero di imprese esportatrici in Italia, anche per via di questa differenza di andamento tra domanda interna e domanda estera, ovviamente negli ultimi anni è cresciuto. Le imprese, per mantenere quote di mercato, per mantenere margini di profitto, per mantenere livelli occupazionali, si sono rivolte di più rispetto al passato, ovviamente, ai mercati esteri. E quindi vedete come il numero di esportatori è cresciuto tendenzialmente nel tempo, e questa ovviamente per moltissimi aspetti è una buona notizia, nel senso che ovviamente questo ha avuto un impatto, come dicevamo, positivo sull'andamento dell'economia italiana, sull'occupazione, sui margini delle imprese. Questa è una notizia positiva che però va letta, e qui mi riallaccio direttamente appunto a una serie di aspetti già richiamati da Anna Giunta, va letta con una certa attenzione, perché qui è dove ha operato la selezione, qui è dove c'è stata quella polarizzazione che già è stata richiamata. Essere imprese esportatrici vuol dire essere imprese di un certo tipo, essere imprese che sono molto diverse dalla media italiana, e non solo, perché l'altro aspetto interessante è che le imprese esportatrici sono poche, tanto per cominciare, sono circa 200.000, un po' più di 200.000 rispetto ai circa 4 milioni come numero totale di imprese esistenti in Italia, ma di queste 200.000 imprese esportatrici quelle che contano sono una frazione. Come vedete, questi sono dati Istat, come vedete da questo grafico, circa 2/3 delle imprese esportatrici sono imprese di piccole dimensioni, con una quota di export molto, molto piccola. Le imprese che esportano ammontari sostanziali superiori ai 5 milioni di euro sono solo 10.000, quindi happy few, very few, veramente. Quanto happy poi lo vediamo, ma sicuramente very few, non c'è dubbio. E queste 10.000 imprese da sole generano oltre 3/4 dell'export italiano. E di queste 10.000, 1.200, le più grandi da sole, fanno metà del nostro export. Allora, questa è una situazione che, quando io guardo questi numeri, a me mette paura, onestamente. Perché vuol dire che metà dell'economia italiana si regge su 1.200 imprese. Non è rassicurante, onestamente, soprattutto per se la situazione mondiale e congiunturale dei mercati mondiali sta cambiando. Quindi queste 1.200 sono brave, sono grandi, sono forti, reggeranno tutto loro? Non è sicuramente uno scenario particolarmente incoraggiante, però è chiaro che capire che cosa succede sui mercati mondiali è di grande rilevanza ed è di grande importanza. Come dicevamo, queste imprese sono quelle che sono tendenzialmente le più produttive, sono quelle che favoriscono ciò che dovrebbe avvenire anche in modo molto più diffuso all'interno del sistema produttivo italiano, all'interno dei sistemi produttivi, ovvero la riallocazione delle risorse verso utilizzi più produttivi e più efficienti. Queste sono le imprese che, per riguardare gli indicatori che sono stati richiamati da Anna Giunta, da Paolo Piacentini, sono le imprese che occupano più laureati, che pagano salari più elevati, che hanno occupazione più stabile e così via. Quindi sono quelle che utilizzano le risorse in media più produttivamente e aumentano la produttività media del sistema italiano. Ma sono appunto, come dicevamo, poche. Anche qui occorrerebbe pensare probabilmente a delle politiche di intervento a questo riguardo. E qui mi riallaccio ancora alle considerazioni indirettamente fatte dal governatore. Si dibatte ovviamente sulla opportunità di avere politiche e incentivi di vario tipo per favorire l'adozione di processi produttivi tipo Industria 4.0, ma anche si discute dell'appropriatezza e della necessità di avere politiche di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese. Allora, queste politiche ovviamente per certi aspetti che rendano più numerose le imprese esportatrici solide sarebbero ovviamente per certi versi benvenute, ma forse prima ancora di politiche specifiche di sostegno all'export, che peraltro in Italia esistono anche se magari non hanno stanziamenti particolarmente elevati, ma uno dei temi che venivano toccati dalla relazione, che nessuno degli oratori fino adesso ha particolarmente discusso, è quello del problema dell'accesso al credito e dell'intermediazione bancaria. Non entro nel merito, nel dettaglio, perché questo è decisamente al di fuori di quelle che sono le mie competenze, ma nell'ambito dei temi legati al commercio internazionale e all'economia internazionale ci sono diversi studi che mostrano come le imprese esportatrici siano abbiano particolare esigenza ovviamente di credito e di finanziamento. I livelli di richiesta di credito e di richiesta di accesso al credito delle imprese che esportano sono mediamente più elevati rispetto alle altre imprese. E quindi ovviamente il problema delle sofferenze bancarie, dei crediti deteriorati, che ha preso molto spazio nelle considerazioni finali, ha avuto un impatto anche su quello che noi osserviamo ovviamente sul fronte della selezione degli esportatori. Quindi ci sono più imprese esportatrici rispetto ad anni fa, ma queste imprese hanno faticato forse più del dovuto in una fase in cui, senza pensare a chissà quali particolari politiche o quali meccanismi di incentivi, un accesso migliore al credito avrebbe potuto aiutarle in qualche misura. Altro tema che viene toccato nelle considerazioni, come dicevo, ho trovato questo interessante, è un riferimento al problema di squilibri, e qui torniamo invece sul fronte più macroeconomico dell'apertura internazionale, della globalizzazione, è il problema degli squilibri tra paesi e della persistenza di squilibri internazionali anche a crisi finanziaria finita per la maggior parte del mondo. Questo è un grafico che non c'entra con le considerazioni, ma che appunto a cui fa riferimento il governatore. Questo è preso dal sito blog di Paul Krugman, in cui si fa, lui lo ha postato poco dopo l'elezione di Trump, a proposito così di quelli con cui potrebbe prendersela Trump in termini di avanzi commerciali, e infatti ci ha preso, questo grafico è stato postato appunto mesi fa, prima di alcune recenti uscite. Ma al di là di possibili considerazioni, quello degli squilibri è un tema che io credo non sia sufficientemente invece indagato in molti casi. Questi squilibri sembrano diventare per molti aspetti sempre più strutturali, questi sì. Hanno oramai una permanenza che sorpassa di molto il ciclo economico in quanto tale. E questa assenza di ribilanciamento evidentemente indica che qualche cambiamento strutturale negli assetti dell'economia mondiale sembra essere in corso. Questo è qualcosa su cui io credo che un approfondimento di indagine e di analisi sarebbe più che benvenuto e andrebbe senz'altro approfondito. Ma uno dei motivi per cui questo problema degli squilibri viene nominato, viene menzionato nelle considerazioni finali, è che da qui possono partire forti spinte di tipo protezionistico, e le abbiamo già osservate, le stiamo già osservando. C'è un esplicito riferimento al problema di avere un rallentamento negli scambi mondiali causato non solo da fattori puramente economici strutturali, ma da fattori di scelte di politiche, si sottintende sbagliate, appunto, di chiusura dei mercati. È un problema che non è nuovo. Dalla crisi finanziaria internazionale il numero di misure protezionistiche adottate è cresciuto a tassi diversi a seconda dell'incidenza della crisi, ma vedete che anche paesi apparentemente liberisti, diciamo così, nell'atteggiamento che hanno nei confronti dei mercati internazionali, hanno in realtà adottato un numero di misure molto incisive, come per esempio appunto è il caso degli Stati Uniti. Allora, questo è preoccupante proprio perché Oramai abbiamo, come dicevamo, un'economia, e questo non vale solo per l'Italia, ma un'economia che è molto basata sulla capacità e possibilità di penetrazione dei mercati internazionali. Quindi la possibilità di avere un aumento del protezionismo, un aumento significativo del protezionismo per via di questa cosiddetto nazionalismo economico che si va via via diffondendo, alimentato sicuramente anche dalla presenza di una serie di squilibri, è chiaramente qualcosa di preoccupante. Su questo credo che appunto un supplemento di analisi, un supplemento di indagine nell'ambito del lavoro degli economisti sia più che benvenuto, perché per quello che ne so, la maggior parte delle analisi sugli effetti delle politiche protezioniste è ancora di stampo piuttosto tradizionale, e guarda relativamente poco a tutta una serie di cambiamenti importanti che ci sono stati nelle economie, la penetrazione delle catene globali di produzione che era già stata menzionata, alla tipologia di misure protezionistiche molto diverse da quelle classiche, e su questo credo che del lavoro utile possa essere fatto. Vengono anche menzionati nelle considerazioni finali dal governatore gli accordi commerciali e il loro ruolo nel sistema di scambi mondiali e la necessità appunto di la possibilità, diciamo, di contrastare le tendenze protezionistiche con nuovi accordi. Sappiamo che questa non è una fase in cui questo tipo di possibilità appare molto realistica per diverse ragioni, e lo stesso accordo commerciale, che in realtà è molto di più di un accordo commerciale, che però è tuttora il sistema di accordi più avanzato in essere tra paesi sovrani che è appunto l'Unione Europea, sembra mostrare alcuni punti di cedimento. Voi vedete in questo grafico una serie di misure che vengono introdotte nei cosiddetti accordi commerciali di nuova generazione. Si tratta di cose che l'Unione Europea ha fatto propria già da molto tempo e che quindi mostrano quanto da diversi punti di vista questo sia un accordo che ha precorso molto i tempi. Ma nel senso che molte di queste cose che sono adesso sempre più rilevanti da includere negli accordi commerciali sono oramai parte appunto dei trattati europei da quasi una ventina d'anni, o oltre una ventina d'anni alcuni. Ma questo ci mostra il fatto che le nuove ondate di accordi vadano proprio in una direzione che è stata quella percorsa tempo fa dall'Unione Europea, mostra come anche semplicemente dal punto di vista dell'integrazione dei mercati, degli accordi commerciali e della creazione di un mercato unico, l'Unione Europea giochi un ruolo fondamentale e potrebbe giocare, nello scenario che si sta aprendo, un vero ruolo da leader mondiale su questi fronti, se volesse. A fronte della ritirata della posizione americana come leader mondiale sull'integrazione dei mercati e sul libero scambio, l'Unione Europea, io credo, venga chiamata a ricoprire questo tipo di ruolo di leadership. È l'area mondiale sicuramente più integrata in termini di mercati, è uno dei campioni, diciamo, del commercio mondiale in termini di esportazioni e importazioni, potrebbe sicuramente giocare questo ruolo sul fronte esterno. Siamo in una fase in cui l'Unione Europea ha tutta una serie di difficoltà interne con cui deve misurarsi, come ben sappiamo, a cominciare da Brexit, ma non solo, sono state richiamate le politiche fiscali che richiedono ancora molto lavoro e il coordinamento delle politiche fiscali, e quello è solo uno dei tanti fronti interni su cui l'Unione Europea dovrebbe impegnarsi, ma anche sul fronte esterno questo probabilmente è il momento di riempire il vuoto lasciato dalla ritirata che stanno compiendo gli Stati Uniti. Quindi anche questi sono tutti stimoli che, ripeto, sono un po' sotto traccia qua e là nelle considerazioni, ma che credo siano molto importanti nel definire lo scenario complessivo. Chiudo con un piccolo spot pubblicitario. perché credo appunto che di questi temi si parli, ma non si parli mai abbastanza, questo è sicuramente il mio punto di vista, essendo questo un incontro coordinato dalla SIE di diverse componenti e delle diverse anime del gruppo di economisti italiani, volevo solo ricordare l'esistenza in Italia di questo gruppo di studio che esiste oramai da quasi 20 anni, l'anno prossimo celebrerà i suoi 20 anni di nascita, che è un gruppo estremamente informale di economisti che si occupano appunto di temi di commercio internazionale, dei temi che ho appena richiamato, e che organizza degli incontri periodici, più o meno 2 all'anno, ma non sempre si riescono a organizzare 2 incontri all'anno, in diverse istituzioni, in diverse università, soprattutto italiane. Questo è il programma che si leggerà pochissimo dell'incontro che sarà appunto alla fine di questa settimana, ma volevo solo richiamarlo proprio perché credo che sia utile che si sappia che nell'ambito della SIE esistono appunto anche gruppi di lavoro su temi specifici come quelli dell'economia internazionale, e lo faccio anche perché, come dicevo, credo che sempre più i temi del commercio internazionale e dell'economia internazionale non siano dei temi separati dal resto, ma siano una parte integrante di quello che è il resto dell'analisi economica. Il mercato del lavoro, la politica fiscale, le politiche industriali ovviamente devono, credo, tener conto in modo necessario del contesto internazionale in cui ci troviamo. Vi ringrazio.
Grazie a te Lucia per questa ottima relazione, accogliamo le critiche che forse dovevamo anche chiamare qualcuno che ci parlasse di finanza e credito, che occupavano una parte così del resto importante nelle considerazioni finali del governatore. Grazie per lo spot pubblicitario, spero che tu abbia mandato alla SIE l'avviso, ecco, allora l'abbiamo debitamente diffuso. Ora abbiamo chiuso perfettamente in tempo e quindi abbiamo un po' di spazio per domande ai relatori, commenti di un relatore su quello che ha detto quell'altro, interventi vari, una discussione che manteniamo debitamente così, volutamente, in un modo un po' informale. C'è qualcuno che vuol dire qualcosa? Ok, prego. Se vieni qua si sente meglio.
Sono Giuseppe Italetti. Parto dall'ultima relazione che tocca temi molto importanti. L'export. Tocca temi importanti un po' mescolandoli, nel senso che quando si fa l'elenco dei paesi vanno nucleati i 2 paesi grandi, sono Germania e Cina, resto, ecco. E poi questi sono i paesi in avanzo, andrebbero aggiunti i paesi tipo l'OPEC, i produttori di energia che erano un enorme avanzo, ora sono in enorme avanzo. E poi va aggiunto che siccome l'avanzo da solo non regge, c'è qualcuno in disavanzo, chiaramente. E che questi sono il paese principale in disavanzo, sono gli Stati Uniti. Questo al di là spiega perché gli Stati Uniti cercano una via d'uscita in questa situazione. Il governatore ne parla molto, però ne parla accusando, tra virgolette, la Germania. Sono d'accordo sul fatto che perché non si studia questa faccenda, per me è assolutamente un mistero. Poi voglio toccare altri punti, in particolare quello della produttività. Ma avete ragione che la produttività in italiana è bassa. Ma è iniziato al 95 e perché è iniziato al 95 nessuno lo spiega. Ma detto questo, ammesso che sia bassa, non è il punto di fondo è che la bilancia dei pagamenti è fortemente inattivo e quindi è bassa la produttività, che ci importa se la bilancia dei pagamenti è inattivo. Vorrà dire che c'è una distribuzione diversa, però di per sé l'Italia è fortemente inattivo, oppure troppo inattivo, quindi è un tema assolutamente, secondo me, sopravvalutato, ma soprattutto perché nessuno dice che la bilancia è pagamenti inattivo e quindi la produttività non c'entra niente. È un altro problema. E poi tocco il tema che non è stato toccato, il debito pubblico. La prima relazione non c'era, francamente, mi dispiace. Allora non ne parlo. Ok, vabbè, no, mi dispiace, sono arrivato tardi, scusate.
Anche se qualcuno dei relatori vuole rispondere a questa provocazione. Prego.
È solo per di forza che insomma intervengo, visto che non ci sono altri interventi. E vorrei fare due piccole integrazioni, se me lo permette Bruno Bissas, e soprattutto per il governatore per quanto riguarda la relazione, in materia dei due problemi fondamentali del debito pubblico e della composizione del bilancio dal lato delle spese e delle entrate, cioè quella che adesso la letteratura internazionale dice, vabbè, non preoccupatevi poi tanto dei saldi perché tanto modifichiamo la composizione in maniera che sia growth friendly, favorevole alla crescita, insomma, adesso. Bene, due modi di approcciare questo problema, cioè lo stesso modo, cui tutti e due non sono approcciati, è quello dei conflitti distributivi, non soltanto sul piano della distribuzione personale, ma di quella funzionale, appunto, funzionale alla crescita o funzionale all'equità, quello che si vuole, diciamo, ai vari obiettivi che possiamo avere. E, per esempio, il debito pubblico discutiamo tanto, però non discutiamo il modo in cui lo impostavano sia De Viti De Marco sia Keynes a proposito delle riparazioni. Cioè accanto alla sostenibilità economica abbiamo un problema della sopportabilità sociale della distribuzione, cioè di chi incassa gli interessi e di chi paga le imposte per pagare gli interessi. E quest'anno c'è anche un bel box sulla distribuzione del possesso dei titoli, le modifiche, certo. I residenti esteri hanno ridotto la propria quota, anche le famiglie italiane lentamente un po' lo stanno riducendo, qualche altro se li prende o se li dovrà prendere, a parte che poi l'aumento principale è stato quello da parte della Banca Centrale, Banca d'Italia, ma per conto del sistema europeo. Ecco, e trascurare questo aspetto, secondo me, ci aiuta poco, perché se noi guardiamo, è chiaro, 4% di PIL di avanzo primario per 10 anni con una crescita dell'1%, l'inflazione del 2%, insomma, ci riporta a livelli soddisfacenti. Però storicamente, nella storia italiana, non abbiamo mai fatto per 10 anni consecutivi un avanzo primario al 4%. E poi bisognerebbe discutere come lo si fa. E qui veniamo alla seconda parte, tagliamo le imposte, tagliamo le spese, qualcuno suggerisce anche tagliamo le imposte, comunque aumentiamo le imposte. E qui, se me lo consentite per l'età, vorrei ricordare che nella riforma del bilancio del 1978, insieme ad altri colleghi economisti che allora però partecipavano molto più attivamente nell'attività politica, come Nino Andreatta e Luigi Spaventa, nella riforma cosiddetta 362 del bilancio pubblico, in cui si introdusse appunto la legge finanziaria e varie altre modifiche per poter consentire una politica di bilancio annuale, c'erano due proposte anzi tre, una fu bocciata anche formalmente, le altre due furono approvate formalmente ma poi bocciate nella pratica. E le due proposte erano, una quella di introdurre, erano copiate poi dal sistema americano, era stato riformato qualche anno prima, una quella di avere un rapporto annuale sulle tax expenditures, cioè sui trattamenti tributari differenziati, secondo le due regole che allora erano seguite negli Stati Uniti, cui vengono discussi, motivate, cioè in termini di effetti sulla crescita, gli ammortamenti accelerati o quello che ci pare, avviene tax credit per la ricerca, e quelli sulla equità, non so, la trattazione particolare delle madri nubili e così via, insomma tutte. Quindi questi erano i criteri che bisognava fare, però appunto anche lì merito dei nostri colleghi economisti, dei miei colleghi economisti, c'è la nozione di reddito, la neutralità, non ci sono trattamenti tributari differenziati. Le imposte debbono tendere ad essere neutrali, tanto si elimineranno, nella realtà si moltiplicano. Però riconoscere, dire questi vanno adottati in maniera trasparente e motivata, non lo si fece fino a qualche anno fa, anche lì un po' per finta, perché insomma sappiamo che non è che se ne discute molto politicamente di tutte quelle che chiamiamo tax expenditure, cioè perché degli stessi ammortamenti accelerati o dell'iperammortamento e così via. Poi vediamo perché. Lo stesso accadeva per quanto riguardava la proposta di revisione della spesa. In quell'ambito non andò nella legge neppure la proposta di istituire la Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica, che fu istituita, molto depotenziata, soltanto 2 o 3 anni dopo, 80-81, non ricordo perché. Perché ci fu l'opposizione, queste sono varie testimonianze rese da persone che allora seguivano questo, in Parlamento e fuori, da parte della Corte dei Conti da un lato, dall'altro la Ragioneria Generale dello Stato, insomma, il controllo della spesa lo facciamo noi, che c'entra una commissione tecnica che valuti le singole spese, i loro effetti e così via. Poi è nata in maniera completamente depotenziata, ha fatto degli ottimi studi, ne ho fatto pure parte, quindi non è che va male. Allora, perché la revisione della spesa è difficile farla? Perché bisogna riconoscere, è difficile dire si fa la spesa e i benefici a lungo termine per la collettività. Questo non significa niente, scusatemi, dico, insomma, non, ci saranno benefici e costi. Benefici per alcuni e costi per altri. Se si taglia qualche spesa, qualcuno ne sopporta il costo. Non possiamo immaginare che non c'è qualcuno che non sopporta il costo, però hanno benefici a lungo termine per qualche altro o per lo stesso magari, ma dobbiamo documentarlo e mostrarlo, altrimenti diventa un discorso molto generico. Allora, io mi sono chiesto allora, ma perché in Italia questo non lo si fa? Tenete presente che il Congresso americano, il Tax Policy Committee, comprende circa 400 persone tra economisti, anzi statistici, econometrici, cioè fa un'analisi dettagliata e il Congresso sa discutere tutto l'anno di queste misure in via preventiva, cioè quelle proposte, non è la relazione tecnica che fa la bravissima Ragioneria Generale dello Stato, va bene per i provvedimenti di spesa o di entrata, e un'analisi in cui si valutano gli effetti a vantaggio di chi, a vantaggio a svantaggio di chi, nel breve, nel medio, nel lungo periodo e così via. Certo, con tutti i limiti che hanno questo tipo di analisi che possiamo fare, con la consapevolezza, però meglio avere una qualche valutazione di un qualche tipo che non averne alcuna o averne qualcuna in forma nascosta, perché qui non si può riconoscere che esistono gruppi contrapposti, che quando ci sono le richieste di avere l'ammortamento accelerato per un certo tipo di investimento in macchinari, per esempio rispetto ad altro, come se, e ci sono alcuni che ne sono avvantaggiati e alcuni che spingono per quello. E poi quando c'è qualche misura nella legge, ex legge di stabilità, adesso è prima sezione del bilancio dello Stato, si chiama, non si chiama né finanziaria né legge di stabilità, beh, si scopre che c'è questo provvedimento che va a vantaggio delle banche o di alcune banche, di quelle di cui tutti parliamo e conosciamo. E si viene scoperti, non lo si fa. Perché non lo si può fare esplicitamente motivando questo? Perché non vogliamo riconoscere che le decisioni di bilancio, dal lato della spesa, dal lato dell'entrata, sono esercitate sotto la spinta di gruppi di pressione, di interesse, di valori, di ideologie, di quello che si vuole, molto spesso di interessi, insomma, perché è chiaro, il bilancio sono cifre, sono euro, non sono idee, sono tanto. E allora, e non si può fare perché appunto poi c'è il timore. Ora, secondo me, discuterne di questo apertamente, quindi anche quando cominciamo a discutere debito pubblico, con che misure lo riduciamo, in quale modo facciamo la revisione della spesa o l'analisi delle tax expenditure, secondo me trascurare questo aspetto è una difficoltà. Ci sono difficoltà di natura politica, ovviamente, e dico politici, soprattutto in democrazia, se deve aver consenso, non devi dire che un taglio di spesa danneggia qualcuno, anche se avvantaggia la collettività in futuro. La collettività in futuro non vota oggi e poi in modo generale i benefici che ha ancora non sa quali saranno né chi li ha, e mentre chi riceve il costo presente certo è sulla piazza. Quindi diciamo il modo di affrontare i problemi di finanza pubblica in cui appunto non tanto a Bruno Bises ma anche nelle analisi della Banca Centrale rifarlo, poi ovviamente si adoperano strumenti, ripeto, De Viti, De Marco, alcune categorie che oggi ci fanno ridere, i proprietari fondiari, tipo che aveva il piccolo capitalista, contadino, categorie, Keynes usava altre categorie, ma oggi inventiamocene altre, diciamo, per far questo, però non facendo questo credo che rimaniamo un po' al di fuori. Non c'è speranza di avere accolte le nostre proposte, credo neppure sul piano della discussione. È prevista dalla legge la presentazione ormai annuale della relazione.
Ci sono anche degli interventi. Prego,
chiedo scusa.
Niente, grazie molte per questo importante contributo, che riporta sul tema della valutazione. Allora c'era una mano alzata qua e un'altra mano alzata là. Vi prego di essere un po' più sintetici, non superare i 4 minuti. Grazie.
Beh, sì, relazioni bellissime, è un'iniziativa splendida. Il momento probabilmente lievemente drammatico del paese, ma devo dire una mattinata veramente interessante. La colpa del mio intervento è tua, Antonio, nel senso che questa ultima parte in cui Antonio ci dice, ci incita a trovare, diciamo così, la parola verità è una parola impegnativa, ma una realtà di fatti, una franchezza di esposizione. Allora, certamente mi rendo conto che molti di noi hanno o assistito o letto le considerazioni finali di Ignazio Visco e penso che alcuni di noi anche si sono posti il problema di quali siano i vincoli, le necessità diplomatiche nei confronti, diciamo così, di chi può essere responsabile o correo in questa situazione che stiamo affrontando, che è una situazione di una patologia in cui le terapie hanno ormai degli effetti collaterali che non si sa se sono più gravi della conclamata patologia. Allora, soltanto delle questioni che mi sono nate dentro sia il 31 maggio sia stamattina. Questa franchezza è necessaria, nel senso che ci sono un certo numero di obiettivi da raggiungere e diceva Caldor, stiamo attenti perché ci stiamo tagliando gli strumenti e rischiamo di voler raggiungere obiettivi con strumenti che non abbiamo più. Allora, le domande che io mi sono posto è questo. Visco dice che nel 2009, quando è iniziata la crisi finanziaria, l'Italia scontava i ritardi di ammodernamento. Ecco, io penso che si dovrebbe anche dire che l'Italia scontava un ventennio, primi anni 70, primi anni 90, testimoniato da 10 anni di rialzi dei tassi di interesse che avevano colpito però, e questo lo dimentichiamo spesso, un plafond di debito che si era accumulato nel decennio precedente attraverso i deficit strutturali della finanza pubblica. Secondo punto. La risposta alla crisi, si dice nelle considerazioni finali, è stata non tempestiva, non è stata adeguata la reazione alla crisi dei debiti sovrani. E allora la domanda che mi è venuta in mente e che condivido con voi è se questo commento in qualche modo maschera, nasconde la volontà dei paesi, tra virgolette, sani, di costringere quelli che noi abbiamo imparato a chiamare pigs all'austerità. E allora il ritardo non è un ritardo, diciamo così, casuale. Infine, dicevo, tanti obiettivi per una situazione descritta in maniera drammatica, anch'io ho condiviso questa percezione durante la lettura della relazione, e però forse una inadeguatezza degli strumenti da utilizzare, nel senso che mi faccio capire meglio. Si è parlato ovviamente di un problema di finanza pubblica, si è parlato di un problema di imposte lievemente, ma si è parlato di importanza della distribuzione. Nessuno però ha potuto leggere nelle righe una proposta da questo punto di vista, che ne so, il quoziente familiare, qualsiasi altra cosa. Si è detto, ma c'è un problema demografico, c'è un problema di invecchiamento, c'è un problema di low natality in questo paese, e questo fa sì che un paese che, a differenza del Giappone, non ha scelto l'automazione per correggere il problema della produttività e dell'aging, pensa di sostituire l'automazione con la migrazione. E però, voglio dire, qui noi abbiamo assistito a decenni di politica che ha trascurato la famiglia, la natalità, e quindi ha concorso a creare questi problemi. Infine, per rispettare l'invito di Annalisa, c'è certamente un riconoscimento che la nuova governance europea ha prodotto, come ha detto mi pare Bruno o anche Anna, un'Unione Europea più forte nel proibire che nel fare, e si conclude dicendo, sperando nella, o anzi attribuendo queste crisi alla mancanza di un bilancio comune che potesse in qualche modo sostenere la ripresa. Però sono delle parole che dovrebbero in qualche modo tener conto del fatto che esistano le condizioni politiche, oltre che economiche, per fare un bilancio comune. Perché questo certamente è qualcosa, per esempio, che i federalisti europei ci ricordano ogni giorno, ma è anche vero che se noi andiamo a guardare dove cresce la domanda del federalismo europeo, scopriamo che sono spesso paesi che hanno forti problemi di finanza pubblica e di livello di debito. Grazie, Anna.
Io osservo, faccio una piccola lamentela su questo seminario, perché ci sono due temi grossi della Banca Centrale, che sono la politica monetaria e la regolazione e vigilanza delle banche. Nessuno di questi due è stato trattato sostanzialmente qui. E per quanto riguarda le considerazioni del governatore, anche lui non ha trattato il primo tema e ha trattato il secondo tema, in parte secondo me. Non ha trattato il primo tema e si capisce perché non l'ha trattato. Sappiamo tutti che insomma tutto fa capo ormai a Francoforte. Però ecco, io osservo l'altra parte, che negli Stati Uniti, che per esempio il professor Pedone ha citato abbastanza ampiamente, i singoli governatori della Federal Reserve, con molta tatto, educazione e correttezza, non mancano di esprimere il loro parere sulla politica monetaria guidata dal chairman della Federal Reserve. E ancora di più in questo seminario sarebbe stato interessante conoscere un'idea dei partecipanti alla correttezza attuale della politica monetaria. Siamo tutti completamente d'accordo che quello che il dottor Draghi sta facendo sia corretto, siamo tutti completamente d'accordo che one size fits all non presenta alcun problema. Qual è il tasso di interesse appropriato per l'Italia in questo momento? Sappiamo che in Germania ci sono dir poco lamentele per il fatto che il tasso di interesse è così basso, lamentele da parte delle banche, lamentele da parte dei risparmiatori, dei fondi pensioni. Ora, non dico che queste cose siano da condividere, tutt'altro, però una discussione in Italia la vedo curiosamente mancante, manca ogni senso critico su questo aspetto. Sulla politica di vigilanza il governatore ne ha parlato e ha detto, mi pare, due cose. Abbiamo fatto di tutto, sicuramente è da crederci, per carità, non sarò io il primo a dubitare di quello che il dottor Bisco dice, e dice anche che ci sono delle norme della Unione Europea che non condividiamo, non condividiamo pienamente. Oh, ma ancora una volta va bene questo, ma qui come vediamo noi questa storia del bail-in? Come vediamo noi la storia della struttura delle banche? Siamo del tutto soddisfatti di queste? Come vediamo il problema della vendita dei prodotti finanziari, di questi famosi prodotti subordinati al pubblico retail? Sappiamo che ci sono due esigenze. Da una parte le autorità di vigilanza vogliono questi prodotti subordinati per rafforzare i mezzi propri e simili delle banche. Dall'altra sappiamo che questi prodotti, quindi c'è un intento chiaramente di volerli questi strumenti subordinati, ma dall'altra parte c'è il problema del retail, al quale probabilmente, ce ne rendiamo conto, questi strumenti non vanno venduti o vanno venduti con cautele ben diverse da quelle finora usate. Mi fermo qui, basta così. Grazie.
Accogliamo nuovamente la critica di non aver lasciato una relazione dedicata alla politica monetaria, ne terremo conto la prossima volta. Grazie per questo intervento comunque. Allora c'era... Sì, esatto.
Intanto grazie agli organizzatori. Mi riferisco soprattutto ai primi due interventi e in particolare volevo qualche riflessione aggiuntiva sul ruolo degli investimenti e in particolare il mix tra regole europee e effetti prociclici delle politiche adottate. E in un contesto dove i vincoli politici richiamati svolgono un ruolo. Che intendo? L'aspetto paradossale, ma che non è la prima volta che si ripete, di questi anni di crisi è che gli investimenti pubblici si sono ridotti e questo, diciamo, contraddice quasi qualsiasi indicazione di pressoché qualsiasi scuola macroeconomica. Ora, questo è avvenuto in un contesto, lo sappiamo tutti benissimo, di regole europee che hanno spinto diciamo in un comportamento prociclico esasperato dalla caduta degli investimenti pubblici. Ora io mi chiedo, e chiedo soprattutto ai primi due relatori, sicuramente ci sono aspetti di qualità anche degli investimenti pubblici intesi in senso allargato, quindi estesi a education, e ricerca, eccetera. E ci sono aspetti, ripeto, di qualità che riguardano l'export, quindi, però c'è un problema anche di quantità. ora è stato richiamato il 2025 come l'anno in cui si ritornerà, stando all'attuale trend, al PIL pre-crisi. Però c'è un problema anche di mercato del lavoro, cui Paolo Piacentini ha fatto cenno, cioè quando si ritornerà a livelli quantità-qualità pre-crisi. Insomma, questi aspetti di sostenibilità sociale, se si combinano con gli aspetti di vincoli politici, come trovano soluzione? Se il livello europeo non fa un passo avanti veramente significativo, cosa intendo? Ad esempio, si parla in questi giorni di consentire o di essere più morbidi rispetto alle richieste del nostro Ministro dell'Economia con riferimento alla prossima legge di stabilità, di avere una sorta di bonus, diciamo, di tot miliardi di rientro rispetto a quanto già previsto. Ora, questo è un qualcosa di generico che andrà a spalmarsi prevalentemente su spesa pubblica indifferenziata o avrà un focus particolare sugli investimenti pubblici? Perché a mio avviso, senza un controshock sugli investimenti pubblici, che può essere venire solo da un livello europeo, perché i livelli nazionali hanno dimostrato in molti paesi che non accade, gli investimenti pubblici sono i primi ad essere penalizzati, fermo restando l'aspetto della valutazione di questi investimenti, e su questo concordo con quanto è già stato detto, che il livello anche accademico dovrebbe svolgere un ruolo di pressione maggiore sul far sì che la spesa pubblica e la valutazione, soprattutto sugli investimenti, sia fatta in maniera adeguata. Però, ripeto, senza un controshock di quel tipo, che può venire solo, da, a mio avviso, da un livello europeo, ben difficilmente poi si riuscirà nel medio termine a andare su aspetti di qualità, perché la sensazione è che poi in Italia, ma anche in altri paesi, tenderanno a prevalere movimenti, schieramenti di tipo politico che allontaneranno sempre di più l'Italia o altri paesi dal contesto dell'integrazione europea, ponendoli in un contesto globale che è stato richiamato sempre più in una condizione di debolezza ulteriore. Mi fermo qui, grazie.
E Roberto Ciccone, volevi dire qualcosa? Diamo ai due primi relatori chiamati in causa la possibilità, se desiderano, di rispondere a questo.
No, io volevo sottolineare un aspetto, quello dell'occupazione, che sono rimasto piacevolmente sorpreso del fatto che il governatore l'abbia così sottolineato, che mi sembra in Italia sia un problema enorme, devo dire forse il primo problema che l'economia, la politica economica dovrebbe porsi, specie con riguardo alla disoccupazione giovanile, enorme spreco di risorse, diciamo, sia dal punto di vista individuale per i giovani disoccupati, ma anche per la collettività, in termini di servizi e prodotti di cui la collettività complessivamente non può godere. Allora, su questo, credo che inquadrando questo aspetto come un aspetto fondamentale, debito pubblico, le problematiche del debito pubblico sono complicate, ma se, come ha detto anche Bises, un elemento importante è l'autoalimentazione del debito che viene dagli interessi, allora non sarebbe, come del resto l'esperienza recente sta dimostrando, opportuno un ritorno anche a livello europeo di una collaborazione stretta, chiamiamola così, tra la Banca Centrale e il Tesoro, cioè il contrario del famoso divorzio che poi c'è stato in Italia ma anche in altri paesi, cioè un recupero del ruolo della Banca Centrale, come è anche negli Stati Uniti, come, diciamo così, braccio del governo e della politica fiscale. Seconda questione, politiche restrittive, che sono quelle che di solito vengono invocate per procedere a una riduzione del rapporto famoso tra debito e PIL, ma sono efficaci? Oltre a essere depressive, evidentemente, sono efficaci o no? Perché questo, sia dal punto di vista analitico che forse dal punto di vista dell'osservazione dei fatti, sembrerebbe che si possano anche arrivare a conclusioni opposte. Allora, se ci liberiamo in qualche modo da una forte dipendenza dal pagamento degli interessi, si può recuperare persino, direi, non so se il professor Pedone accennava a questo, a un recupero del deficit spending come strumento di politica economica, investimenti pubblici, questione collegata, l'importanza degli investimenti pubblici che sono un motore anche per gli investimenti privati, come recentemente tra l'altro è stato autorevolmente detto da Mazzuccato ed altri. Condivido alcune questioni che, almeno come le ho lette io, ha citato Anna Giunta, cioè una qualche diffidenza sugli incentivi, sul meccanismo degli incentivi, nella loro efficacia sul determinare investimenti aggiuntivi, e invece il favore per politiche industriali più strutturate. E poi una questione più generale su questa ossessione, chi è che l'ha chiamata adesso, mi pare, sulla produttività. Ecco, siamo consapevoli che l'aumento di produttività significa ridurre il contenuto diretto e indiretto di lavoro per il PIL. Allora, in assenza di politiche espansive che siano sufficientemente compensative di questi effetti, se guardiamo la rivoluzione industriale 4.0, i risultati potrebbero essere drammatici. Qual è l'esito in termini occupazionali? Allora, credo che non sono problemi facili da mettere insieme, però quello dell'occupazione mi sembra che sia quello fondamentale.
Alberto, siamo forse anche un pochino stanchi, siamo in conclusione di mattinata. Se non ci sono altri interventi, se lo desiderano i primi due relatori o qualunque altro relatore aggiungere, se lo desiderano, un breve commento a concludere la mattinata, la parola ecco a loro.
Grazie dell'ascolto. Una notazione molto veloce sugli investimenti pubblici che era sollevata, mi scusi, non so il suo nome. Sì. Io sono pienamente d'accordo sulla necessità di quello che lei ha chiamato un controshock. Solo due notazioni. Allora, gli investimenti pubblici sono il 2% del prodotto interno lordo e... Tuttavia, nella relazione annuale a cui qualcuno faceva riferimento, si fa menzione di un rilancio degli investimenti pubblici. E un giorno fa, in un'intervista a Padoan, parlava appunto di 49 miliardi di investimenti pubblici e in realtà di una difficoltà dell'operatore pubblico ad ottemperare ai nuovi criteri di appalto degli investimenti. Quindi mi sembra che ci sia consapevolezza dell'effetto moltiplicativo dell'investimento pubblico, non solo come sostegno della domanda interna, ma soprattutto per gli effetti di trasmissione e di traino che può avere per altre componenti dell'economia. Certo, la nostra speranza era il piano Juncker, perché c'era stato la narrativa era che si riconosceva la priorità degli investimenti pubblici ed infatti il piano Juncker avrebbe fatto da volano agli investimenti pubblici interni. Io credo che sia troppo presto per una valutazione negativa di questo del piano Juncker, credo che bisogna aspettare, però sarei assolutamente d'accordo con il controshock dell'investimento pubblico. Altro discorso è quello sul procurement pubblico, che pure ha una rilevanza cruciale nelle economie e nelle economie europee, dove però purtroppo i paesi adottano criteri molto differenziati in termini di quali imprese possono fare accesso al procurement pubblico e quali no. E anche su questo forse una maggiore riflessione e una maggiore concertazione tra paesi potrebbe essere necessaria. Ultimo, sulla devastazione della robotizzazione o delle nuove, della digitalizzazione dell'economia sull'occupazione, io direi di nuovo che è un po' presto per una valutazione così drastica e così irreversibile. Quello che ci insegna la storia del progresso tecnologico è c'è sempre un effetto composizione. Alcuni lavori si distruggono ed altri se ne creano, ma immagino che tu questa narrativa l'abbia già sentita, metabolizzata e probabilmente rifiutata. Io dico che ci sono alcuni autori come Author ed altri che dipingono uno scenario molto negativo di perdita netta di posti di lavoro. Non così diversi altri hanno un atteggiamento meno pessimistico sull'impatto della cosiddetta automazione. Grazie delle domande.
Sì, è una questione che ci trasciniamo da circa 200 anni, se ben ricordo. Volevi aggiungere qualcosa, Bruno? Grazie.
Per concordare con Antonio Vedone che ovviamente il problema di un intervento forte diretto a diminuire il peso del debito pubblico comporta effetti distributivi, ma infatti io avevo fatto un accenno quando ho detto un patto tra cittadini, un patto tra forze politiche, avevo anche aggiunto ma questo patto può essere ritenuto credibile se i costi vengono distribuiti in maniera equa. Non sono andato oltre, però ovviamente, e questo che dico ovviamente si applica anche alla revisione delle tax expenditures, perché anche lì, come giustamente diceva Antonio, chi guadagna e chi perde non è la stessa cosa. Non è che possiamo fare una revisione, come dire, a costo zero per tutti, per qualcuno il costo ci sarà, ed è questo probabilmente il motivo per cui appunto dalla commissione Ceriani sono passati 6 anni e praticamente non è stato fatto nulla. Grazie.
Lucia, volevi aggiungere qualcosa? E Paolo, vuoi dire? Paolo, passa Lucia, a te l'ultima parola.
Solo brevemente, visto che era emersa la questione degli avanzi e dei disavanzi rispetto alla bilancia dei pagamenti e come questi si legano alla produttività. Ovviamente è una questione molto complessa legare questi avanzi e disavanzi all'andamento della produttività. Noi abbiamo casi e controfattuali di ogni genere. Ritengo che appunto gli avanzi e disavanzi come indicatori sintetici presentino una serie di difficoltà di interpretazione. Occupandomi di commercio internazionale, più che ai saldi, io preferisco di solito guardare ai flussi, ma non c'è dubbio che questi squilibri sono diventati uno strumento politico, la scusa per adottare determinati tipi di politiche. Quindi è in questa chiave che io li presentavo, appunto, infatti ho preso proprio quel grafico preso dal blog di Krugman che parlava proprio della trade war del presidente americano, proprio perché al di là del fatto che ovviamente segni più o segni meno possono essere sintomi di fattori positivi come di fattori negativi a seconda del momento, al di là della loro sostenibilità di breve o medio periodo, ma di fatto l'esistenza di squilibri ovviamente genera tensioni sui mercati mondiali, a cui si risponde spesso con politiche non appropriate, e quindi evidentemente questo è qualcosa a cui prestare attenzione. Volevo solo chiarire in che senso era stato presentato quel grafico. Grazie mille.
Grazie ancora a te. Ah sì, certo. Discriminatorio tenerti fuori.
No, veramente, allora una frase su questa questione della bassa produttività. E ricordiamo che è acceso? Sì. Quasi l'80% dell'occupazione nel terziario. E ci sono dati nella relazione generale anche per periodi, per sottoperiodi, diciamo, della crisi, diciamo. No, la grande tranquillità, l'esplodere della crisi, no, le fasi. E c'è una ripresa della produttività nella manifattura dovuta proprio all'effetto che anche Anna sottolineava della selezione, cioè in questa caduta, diciamo, no, della produzione manifatturiera c'è stata una selezione, diciamo, delle imprese e quindi un effetto, diciamo, schumpeteriano di ripresa. La bassa produttività è legata a un'occupazione di bassa qualità soprattutto nei servizi. Se si fanno confronti, soprattutto ci sono confronti nella relazione tra Italia e Germania, tutta la differenza, tutto il differenziale deriva dai servizi dove ci sta l'80%, diciamo, degli occupati. Qui abbiamo una crescita di occupazione che è evidentemente andata in settori a bassa produttività, strutturalmente, insomma, cioè questa è la mia opinione. Scusate.
Grazie ancora Paolo, e io direi che possiamo concludere questo primo incontro che mi è sembrato abbastanza soddisfacente, quindi questo è un invito alla Società Italiana degli Economisti a continuare su questa strada e con i consigli anche che ci avete dato a migliorare le prossime iniziative. Grazie ancora ai relatori, a tutti.